Fratello è andato, mi ha preso una grande torta di ciliegie calda e vi dico, suggerire ripaga. E ha detto, ma è... che ne è di quello, fratello Neville? Eccolo, vedete. La torta di ciliegie sembra una quanto favorita. È davvero buona. Proprio come dico quando mangiate una torta di ciliegie, ora a volte trovate un nocciolo. Ora io non butto via la torta, butto via solo il nocciolo e continuo a mangiare la torta di ciliegie. Ecco come voglio che facciate in merito a questi messaggi. Quando trovate, concordate con me, quando trovate qualcosa che non riuscite a digerire proprio bene, non buttate via l'intera cosa, buttate via solo quella parte, il nocciolo, e continuate proprio a mangiare la torta. Dopo aver imparato, quando vi piace il pollo, quello fritto, quando a tutti piace, bene. Quando mangiate il pollo trovate un osso, non buttate via il pollo, buttate via solo l'osso, non è giusto? E si butta via solo l'osso e si continua a mangiare il pollo. Ebbene, siamo felici perché possiamo mangiare cibo che non ha dentro un osso o un nocciolo. Sfoglie venute dal cielo, chiamate manna, tutto ricoperto della dolcezza del cielo. Sapete, credo sia stato Davide una volta a dire al sapore del miele nella roccia. E credo il poeta abbia detto era miele nella roccia. Oh, fratello mio, hai assaggiato e visto come il sapore del miele nella roccia? Miele nella roccia, fratello mio, ecco com'è. Ora, sapete, mi chiedevo una volta cosa significasse miele nella roccia. Pensai, bene, forse una volta hanno trovato un alveare in una roccia. Ma sono arrivato a scoprirlo e ho ricevuto una piccola ispirazione su ciò. Io, non al tempo in cui lo cercavo, ma più tardi, ho trovato che ognuno di quei pastori che avevano pecore, c'è qualcosa in merito a ciò. Sapete, i nostri corpi sono fatti dalla polvere della terra, ogni cosa vivente è venuta dalla terra. E c'erano questi pastori che credevano che la calce aiutasse la pecora quando c'era qualcosa che non andava con essa, sapete, era malata o qualcos'altro, e volevano che leccasse una roccia. Avete visto le pecore farlo, andare a leccare la roccia? E per far leccare la roccia alla pecora, versavano del miele sulla roccia, e poi la pecora iniziava a leccare il miele, e allora prendeva anche la roccia, vedete, quando leccava il miele. Ebbene, abbiamo una bisacca piena di miele qui, e lo metteremo sulla roccia, non su qualche chiesa, sulla roccia Cristo Gesù, e voi pecore andate a leccare ora, e voi di certo starete subito bene. Tutti i problemi del peccato se ne andranno quando leccherete la roccia. È tutto ciò che dobbiamo fare. Qualcosa in merito a una roccia che ha guarigione in essa, guarigione. Nei giorni passati, prima che avessero il vaccino per la rabbia, ero soliti avere quella che chiamavano la pietra della pazzia. Quando una persona veniva morsa da un cane rabbioso, ebbene, lo mettevano su questa pietra della pazzia, ed ora se la pietra della pazzia, se lui rimaneva vicino alla pietra della pazzia, si ristabiliva. Se non rimaneva, allora il paziente era troppo avanzato e lui moriva. Così, ecco com'è oggi. Il peggior morso che conosca non è di un cane rabbioso, ma del diavolo. E noi abbiamo una pietra per quello, la roccia dei secoli. Tenetevi proprio saldi ad essa, affinché rimarrete saldi starete bene. E non lasciatela mai e non tornate indietro. Continuate proprio a rimanere saldi, rimanete con essa e voi starete bene. Ora, prima di entrare nella nostra lezione stasera e vogliamo alzarci solo un momento, se possiamo, per una parola di preghiera. Non sei la sorella di Robert Doherty, vero? Qui. Mi ha chiamato ieri, credo fosse, stava parlando di aver bisogno di una preghiera e io non sapevo, le assomigli, non sapevo se fossi tu o meno. Ti ho visto qui ieri sera. Ora, quanti vogliono essere ricordati davanti a Dio? Vogliono che Dio vi ricordi piuttosto. Proprio. Nostro Padre Celeste, come il nostro piccolo conduttore dei cantici a Chicago era solito cantare «Ricordati di me» quando scendono le lacrime. Signore, ricordati di me ora, nell'ora della morte, lungo tutta la vita. Vogliamo che ti ricordi di noi, Signore. Ricordaci, non come peccatori, come ciò che siamo, ma vogliamo che ti ricordi di noi come cristiani professanti, che abbiamo accettato Gesù Cristo, tuo Figlio, il nostro Salvatore, per essere la nostra propiziazione dei nostri peccati. Perché sappiamo che è l'unica possibilità che abbiamo, l'unica strada, l'unico mezzo di salvezza. Non è tramite alcuna chiesa o tramite alcun altro dispositivo meccanico o alcuna organizzazione, ma tramite Gesù Cristo ed Egli soltanto. Quindi ci avviciniamo nel Suo nome stasera, chiedendo che Tu ci benedica mentre ci raduniamo insieme per studiare la Tua parola e sapere ciò che hai in serbo per noi per stasera, affinché potremo rafforzare i nostri corpi spirituali in una Chiesa vivente, una Chiesa dove Tu possa vivere e camminare e sentirti a Tuo agio camminando fra il Tuo popolo, dicendoci cosa fare, sapere che lo faremo subito. E Ti amiamo, Padre, ma sappiamo che non siamo ancora proprio in condizione tale che Tu possa parlare attraverso di noi proprio come vorresti fare. Quindi preghiamo che Tu circoncida, cioè tagli via tutta questa stoltezza, tutta la carne in eccesso da noi stasera, affinché potremo essere interamente consacrati a Te, affinché Tu possa usarci in ogni momento. E preghiamo che quel tempo sia stasera, Padre, che Tu usi per portare alla luce queste pepite dalla Bibbia, elucidarle e far sì che le persone vedano il riflesso di Cristo in questa grande epoca della Chiesa. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora abbiamo preso l'epoca della Chiesa, ora di seguito fino all'epoca della Chiesa di stasera, è la sesta epoca della Chiesa. Domani sera concluderemo le epoche della Chiesa. Ne abbiamo presa una ogni sera, da lunedì a domenica. E stasera l'epoca della Chiesa è chiamata l'epoca della Chiesa di Filadelfia. E la stella o il messaggero, l'angelo messaggero per quell'epoca della Chiesa, crediamo solennemente con tutto il cuore sia John Wesley. L'epoca della Chiesa iniziò nel 1750, quando si spense l'epoca della Chiesa luterana, e durò circa fino al 1900, circa il 1906 d.C., l'epoca della Chiesa di Wesley. E poi da quella scaturì quella di Laodicea. Ed ora l'epoca è l'epoca della Chiesa di amore fraterno, la grande epoca missionaria e l'epoca della porta aperta. E la ricompensa era una colonna, reso una colonna, e la rivelazione di tre nomi: il nome di Dio, il nome della città di Dio e il nuovo nome di Dio. È la rivelazione che è stata data a questa Chiesa in questa epoca. Ed ora la Chiesa, questa epoca inizia in Apocalisse 3, 7, fino al tredicesimo versetto, incluso il tredicesimo versetto, Apocalisse 3, 7, da 7 a 13. Ora, abbiamo rivisto queste un po' a tardasera, tornando indietro, e la prima epoca della Chiesa fu l'epoca della Chiesa di Efeso. Qualcuno può dire velocemente chi era l'angelo, la luce, il ministro di quell'epoca della Chiesa? Paolo, l'epoca della Chiesa di Efeso, dal 55 al 170 d.C. Il motivo per cui ho scelto il 55 è quando lui iniziò il suo viaggio missionario, fu allora che stabilì la Chiesa efesina e le diverse chiese in quei luoghi. Bene, la seconda epoca della Chiesa fu Smirne. Qualcuno può ricordare chi era l'angelo di quell'epoca della Chiesa? Qualcuno della classe? Ireneo, è giusto, bene. E fu dal 170 al 312. La terza epoca della Chiesa fu l'epoca della Chiesa di Pergamo. Qualcuno può ricordare nella classe chi fu il santo di quell'epoca della Chiesa? San Martino, è giusto. Dal 313 al 606. E poi l'epoca della Chiesa seguente fu Tiatiri. Qualcuno può ricordare il santo e il messaggero, l'angelo di quell'epoca? Columba, è giusto. Ed è dal 606 al 515. La seguente fu l'epoca della Chiesa di Sardi. E qualcuno certamente sapete chi era l'angelo di quell'epoca della Chiesa, ricordate? Martin Lutero. E quindi la sua fu dal 1520 al 1750. E stasera siamo sull'epoca della Chiesa di Filadelfia, che è John Wesley, il messaggero di quel giorno, dal 1750 al 1906 d.C. Ed è l'epoca di amore fraterno. Ora abbiamo scoperto che ognuna di queste chiese, epoche della Chiesa, hanno espresso la caratteristica di quella Chiesa. Essa disse cos'era la Chiesa e il carattere della Chiesa, la caratteristica piuttosto della Chiesa. Ora, ieri sera era Martin Lutero, io, e in questo sono il motivo per cui prendo questo e i ragazzi lo mettono sul nastro, e studio tutto il giorno, e dite tutto il giorno, solo per quella breve storia che dai qui? No, i punti storici andranno nel libro, vedete? Questo qui, il motivo del venire qui è di ottenere queste cose ed estrarle tramite l'ispirazione di essere davanti a voi gente, dove ci riuniamo per ottenere la parte ispirata di ciò. La storia posso leggerla dal libro, ma questo è dove sto cercando l'ispirazione, poi la riceveremo dal nastro. Poi abbiamo e nel libro poi avremo sia i dati storici di ciò e anche l'ispirazione che lo Spirito Santo ci ha dato mentre siamo qui insieme, questi luoghi celesti in Cristo Gesù. E credo che dovrebbe comporre un piccolo commentario sorprendente su queste epoche della Chiesa. E il Signore concede le sue benedizioni a ciò. Ora, ieri sera, l'epoca della Chiesa, essendo l'epoca della Chiesa di Sardi, veramente nel greco era chiamata gli scampati, ma credo nella traduzione inglese è morto. Ora, era sia una chiesa morta che una scampata, perché era la chiesa che era morta sotto il regno papale là nel 1500 o 1520 del grande regno papale che chiamiamo le epoche oscure, dove il cristianesimo era al punto più basso in cui sia mai stato, mai sarà. Persino nell'epoca della Chiesa di Laodicea. Ora, c'è una delle cose sorprendenti, però continuate a ricordare che queste epoche della Chiesa iniziano e qualsiasi cosa sia in quell'unica epoca della Chiesa va fino in fondo lungo ogni epoca della Chiesa, ognuna delle epoche della Chiesa si sovrappone all'altra. Se studiate la storia attentamente con il libro lo scoprirete. Sono come i lembi, così, sovrapposti uno all'altro. E un'epoca della Chiesa si conclude e l'angelo che viene là in mezzo deve richiamare quella Chiesa alla fede che ha perduto un tempo. È sempre stato così. Guardate Giuda, l'ultimo libro della Bibbia, vedete, finché arriverete là, d'Apocalisse. Giuda disse, vi ho scritto affinché proseguiate a contendere per la fede che fu una volta insegnata ai santi. Il sovrapporsi fra gli apostoli e la venuta dell'Apocalisse, perché la maggior parte degli apostoli era morta a quel tempo, vedete, era avanzata. Uno viveva a quel tempo, era San Giovanni il Divino, che è il rivelatore, lo scrittore, che ha ricevuto la rivelazione dall'angelo del Signore per scrivere il libro di Apocalisse. Ora, vedete, si sovrappongono una all'altra. Quindi ora voi immagino l'abbiate notato e l'abbiate preso, continuando, quando l'ho menzionato, come persino qui nell'epoca di Sardi, quella fu l'epoca del matrimonio. E effettivamente la Chiesa non venne mai totalmente all'esistenza fino a Tiatiri, ma si sposò in Sardi, e Sardi significa essere in un matrimonio. Ora, se notate, si è sposata qui e poi sovrapposta in quell'epoca là. E notate, Lutero ieri sera uscì con un nome morto, un nome di morto e poi scampato. Vedete, c'era la Chiesa morta da qui in passato e lo scampare del piccolo rimanente che fu tirato fuori in quest'epoca qui. E stasera, mentre concludiamo l'epoca di Filadelfia, ciò introduce l'inizio dell'epoca di Laodicea. Poi domani sera, quando essa esce proprio alla fine, notate, l'angelo appare proprio al tempo della fine, e proprio al tempo della fine per rimproverare la Chiesa per aver perso il suo primo amore, come si è allontanata da Dio, come hanno fatto là del continuo, le epoche, e a quel tempo il rapimento viene per portare a casa la Chiesa. La Chiesa sale proprio al tempo del messaggio. E così siamo vicini a quell'epoca. Ora, l'avete afferrato? Bene, vedete, proprio al tempo in cui l'angelo della Chiesa, il messaggero dell'epoca, arriva per rimproverarli per aver perso il loro primo amore, cerca di portarli indietro. La stessa cosa che fa stasera il messaggero. L'angelo messaggero torna per improverarli ogni epoca così per ciò che hanno fatto. Quindi quello crea una sovrapposizione in ognuna delle epoche della Chiesa, proprio le sovrappone una all'altra così, come salire una scala, salendo è disposta, sovrapposta così. Ora, ho solo un breve tratto di storia qui sul messaggero per stasera di John Wesley. John Wesley fu la stella dell'epoca e nacque il 17 giugno 1703 nella parrocchia di Epworth, in Inghilterra. Fu il quindicesimo di 19 figli. John e Susanna Wesley, padre e madre. Il padre è un predicatore, la madre una santa consacrata. Sebbene avesse 19 figli di cui prendersi cura, trovava molto tempo nella sua giornata occupata per insegnare ai suoi figli lezioni sulla Bibbia e storie della Bibbia e pregare per loro. Ecco cosa rese quei ragazzi ciò che erano. Il grande compositore di cantici, Charles, suo fratello, che ha dato al mondo alcuni dei cantici più ispirati che abbiamo mai avuto. John, un compagno di George Whitefield, John Wesley e George Whitefield furono in realtà i primi fondatori di questi metodisti o la santificazione. John si alzava presto ogni mattina. Per 60 anni si alzò ogni mattina alle 4. Quella è una cosa da cui è caduta la Chiesa. Si alzava ogni mattina alle 4 e predicò alle 5 del mattino per 50 anni consecutivi. E a volte predicava 2 o 4 volte al giorno. Viene detto dalle persone dell'Inghilterra che egli ha cavalcato un cavallo per 4.500 miglia inglesi ogni anno per predicare il Vangelo. 4.500 miglia, quelle sono miglia inglesi, sapete, sono più lunghe delle nostre, per predicare il Vangelo. Molti libri dei suoi furono scritti per diffamarlo a suo tempo, per diffamarlo, deriderlo, ma sono stati dimenticati da molto tempo ora, così come i loro autori. Non potete fare niente contro un figlio di Dio e passarla liscia, voi proprio combattete l'aria. Dio li porterà proprio avanti comunque, ad ogni modo. Egli fu chiamato metodista a motivo dei suoi metodi di fare le cose. È stato detto nella sua vita che ha predicato più di 40.000 sermoni. Pensateci, 40.000 sermoni. E subito dopo la sua dipartita, nel 1791, la denominazione metodista mise le sue radici nel mondo e iniziò la Chiesa metodista. Allora certamente Asbury e molti altri iniziarono al tempo. Ora, se notiamo il saluto verso questa Chiesa, mentre inizieremo ora sul settimo versetto, il messaggero di Filadelfia, la vera chiesa nella chiesa professante. Era una vera chiesa nella professante. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: ho richiamato la vostra attenzione alla sovrapposizione di tutte ora. Ora ci arriverete. L'angelo, se osservate il modo in cui ha introdotto l'epoca la sovrapposizione dell'epoca metodista e lo scorrerete un po' in quella di Filadelfia o in Laodicea, l'epoca pentecostale, allora domani sera il messaggero pentecostale torna a rimproverarli per essere caduti, proprio come quest'epoca li ha rimproverati per essere caduti in passato a Sardi, nell'epoca luterana, la sovrapposizione, amore fraterno. Fu una grande epoca di missionari e missioni. Il mondo non ha mai visto il tempo, ma persino oltre il nostro tempo ora, che quando il mondo ha mai visto un tale tempo di missionari ovunque. Nell'ultima, o direi gli ultimi 150 anni, è stato uno dei momenti più straordinari della storia mondiale per i missionari che vanno in tutte le parti del mondo con il Vangelo. È stato in quanto letteralmente, semplicemente l'andare, mandare il messaggio del Vangelo su carta e trattati e libri e così via. Il Vangelo tanto tempo fa è andato in ogni nazione sotto i cieli, tempo fa. Quindi vedete, dimostra che non era ciò di cui Gesù stava parlando. Egli non disse mai andate in tutto il mondo e fate scuole bibliche. Non ha neanche detto andate in tutto il mondo e distribuite letteratura. Quelle cose vanno bene. Ma la sua commissione per la Chiesa era andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E il Vangelo non è solamente la parola, ma è il far venire alla vita la parola. Vedete? Perché Gesù disse immediatamente, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Sapete, Marco 16, la sua ultima missione per la Chiesa fu, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, la sua prima commissione per la Chiesa. E Matteo, al 10° capitolo, fu, guarite i malati, risorgete i morti, scacciate il diavolo, liberamente come avete ricevuto, liberamente date. E il suo ultimo messaggio per la Chiesa fu, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non è strano che là molti tagliano via quella parte? E è una congiunzione che lega insieme la vostra frase, vedete? Ora, egli disse, e molti dei ministri diranno andate a predicare il Vangelo, chi crede sarà battezzato, sarà salvato e chi non crederà sarà condannato e questi segni li accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuovi linguaggi, se prenderanno serpenti o berranno una cosa mortifera non farà loro alcun male, se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Segni del Dio vivente che si muove fra le persone. Oh, quanto lontano ora, in tutto il mondo. Lo afferrate? Tutto il mondo. Quindi, perciò, quando dico che il messaggio pentecostale, non l'organizzazione pentecostale, ora, il messaggio pentecostale è l'unico vero messaggio da Dio, ora, guardate, Marco 16, se lo leggete là, bene, proprio qui Gesù commissionò la sua Chiesa, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, questi segni, parlare in lingue, guarire i malati, compiere miracoli, dureranno quanto a lungo? Tutto il mondo, come quanti? Per ogni creatura. È lungo tutto il percorso fino alla fine, qui, alla conclusione, bene. Questi segni seguiranno solo questa Chiesa? Coloro che crederanno in tutto il mondo, per ogni creatura questi segni li accompagneranno. Non questo, coloro che crederanno. Quindi è una chiesa pentecostale, vedete? Ora, abbiamo preso in quest'epoca, proprio qui dove siamo stasera, su quella di Filadelfia, F-I-L-A, l'epoca della chiesa di Filadelfia, in quell'epoca là, evangelizzano e hanno mandato missionari con letteratura a tutto il mondo completo. Gesù disse, quando questo Vangelo sarà predicato, in tutto il mondo per mia testimonianza, allora verrà la fine. Ebbene, allora, se questo era ciò di cui stavo parlando, diffondere letteratura, inviare missionari con lettura, scrittura, aritmetica e distribuire trattati e far stringere le mani alle persone e credere che c'è un Dio, se è tutto ciò che c'era, allora egli ha passato di molto la sua venuta. Quindi mostra che il Vangelo, Paolo disse, il Vangelo non è venuto in parola soltanto, ma tramite potenza e manifestazioni dello Spirito Santo. Allora quando Gesù disse andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, e gli disse andate in tutto il mondo e dimostrate. Oh, mi piace quello. Dimostrate la potenza del Vangelo. Prendere la parola, che ciò che essa dice, mostrare alle persone ciò che essa dice e poi renderla manifesta a loro. Oh, ecco il modo, quello lo dimostra. O quando il famoso Maurice Reedhead si trovò là nella mia stanza quel giorno, il presidente delle missioni in Sudan, le più grandi al mondo, quando disse: fratello Branham, essendo un battista dovresti sapere qual è la verità. E disse: la Bibbia è la verità. E disse: ebbene, disse, cos'hanno questi pentecostali? E disse: lo Spirito Santo, vedete. E così disse: oh, li ho visti fare a pezzi mobili, scalciare le cose. E disse: sì, l'unica cosa che voi gente vi trattenete e vi isolate da loro. Loro hanno molto vapore e farebbero girare le ruote, fare qualcosa, ma lo fanno uscire tutto dal fischietto, vedete? Dissi, se solo l'avessero messo qui, avrebbero segni, prodigi, miracoli, ogni cosa, ma non sanno cosa farne, deve andare da qualche parte, così proprio lo fanno uscire gridando, lo soffiano fuori. Preferirei soffiarlo fuori che trattenerlo e non avere alcun vapore da soffiare fuori, e voi no? Come l'anziano era solito dire, preferirei avere timore di un piccolo selvaggio, preferisco avere un piccolo incendio indomabile che non avere proprio fuoco. E il problema di oggi, cerchiamo di dipingere un fuoco e dire, sai, in passato, nei giorni dei Pentecoste hanno fatto questo. Ora, a cosa serve mostrare un uomo congelato che sta morendo di freddo un fuoco dipinto? Non lo aiuterà per niente. No, vedete, deve avere lui stesso il fuoco. E se c'è una potenza di Dio che ha fatto operare i pentecostali per il Signore e fare le opere, i segni che hanno fatto, se non dipingerete soltanto l'immagine, ma porterete l'immagine alla realtà per loro, otterranno la stessa esperienza, la stessa salvezza, suggelleranno la loro testimonianza come fecero loro, vedete? Ma dovete portarlo a loro. Non dovete porlo là dietro in qualche altra generazione, ma portarlo quassù. Ora, troviamo che quest'epoca dell'amore fraterno fu una grande epoca missionaria. Gesù disse, in tutto il mondo e ad ogni creatura, e questi segni accompagneranno. Ora, come siamo scesi lungo la storia e attraverso la Bibbia, voglio chiedervi, ogni sera, leggiamo nella Bibbia qui ciò che Gesù disse a Giovanni sarebbe avvenuto, e proprio qui abbiamo preso la storia e abbiamo dimostrato che è avvenuto, proprio esattamente. Ed ecco perché ho avuto un tale tempo a cercare questi uomini, per vedere dov'era quel servitore di Dio che portò questo messaggio proprio del continuo, ma lui c'era, proprio come ha detto la Bibbia, mantenne il messaggio proprio come dal principio, non giocò con esso. E poi l'abbiamo visto quasi soppresso, ed egli chiamò quella stessa epoca un'epoca morta, oscura, così via, poi uscì proprio una piccola luce, poi un po' più di forza, poi entrò nella pentecostale, la vera esperienza, proprio di nuovo al tempo della fine, e poi la sposa viene portata via e se ne va, e la tribolazione che ricomincia. Bene, la grande tribolazione che arriverà davanti a tutto il mondo. Ora, la grande epoca missionaria, amore fraterno, l'epoca delle missioni. Lasciate che vi nomini soltanto alcuni dei grandi uomini, e poi scriverò proprio qua giù i loro nomi: John Wesley, George Whitefield, fu circa nel 1639, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, il grande missionario che andò in India nel 1673, David Livingstone in Sudafrica. Vedete, tutti coloro, alcuni di quei grandi uomini, proprio ho i nomi di molti di loro, quei grandi uomini, che vissero in quell'amore fraterno. Così l'uomo nero, l'uomo bianco, l'uomo marrone, l'uomo giallo, ogni muro fu abbattuto e questi uomini uscirono nei campi di missione. Amore fraterno, stendendo una mano verso ogni nazione, ovunque, e fu aperta a loro affinché potessero andare. Un'altra epoca della porta aperta, perché non potevano, prima non avrebbero potuto farlo, il papale e il papato di Roma e così via, aveva chiuso tutto al punto che non potevano andare, ma in quell'epoca furono aperte le porte, perché gli disse che era un'epoca della porta aperta. Aprirono molte porte durante quell'epoca, la porta al Vangelo, la porta ai campi di missione, la porta indietro a Cristo, ed ogni cosa fu aperta durante quell'epoca. E potete vedere cosa fecero. I fratelli fecero una grande opera da ciò. E da John Wesley, la stella, dopo l'epoca di Sardi, dopo che egli si avvicinò svegliandoli nell'epoca di Sardi, per gli ultimi 150 anni, grandi missionari, come in nessun altro tempo o epoca prima, hanno ricoperto tutta la terra. Pensateci, ogni nazione sotto i cieli ha udito la parola. Ciò si completò molti, molti anni fa, vedete, ma non il Vangelo, solo la parola. La lettera uccide, ma lo spirito dona vita, vedete? Quando mi sono trovato in Sudafrica, Quel giorno sul palco là e ho visto che c'erano migliaia di migliaia seduti là fuori, musulmani. E incontrai un missionario per i musulmani e questo missionario per i musulmani disse: oh, per quell'anima preziosa. Ora, quell'uomo era stato là per anni e anni e aveva portato un musulmano a Cristo. Perché i musulmani sono derivati dai medi persiani e poiché le loro leggi non cambiano né vengono alterate. Quando sono sempre musulmani. Così, là c'era quell'unica anima di cui stava parlando questo fratello, là all'esterno, nei giardini di Pretoria, la capitale del Sudafrica, quello è su nello Stato Libero, lo Stato Orange, nel Transvaal. E da là siamo andati proseguendo a Città del Capo e Bloemfontein e passando per quella via, siamo tornati attraverso Grahamstown, East London e poi di nuovo a Johannesburg dopo aver lasciato Città del Capo. Siamo saliti per la costa. Bene, l'ultima città in cui siamo stati è stata Durban, dove abbiamo radunato la maggior parte dei nativi. C'erano 150-200.000 nativi seduti là fuori, musulmani nativi. Servivano settimane per attraversare l'ippodromo molto più grande di Churchill Downs, il secondo più grande al mondo. Londra è il più grande, Sudafrica e Churchill Downs. Allora avevano recinzioni perché avevano guerre tribali e la polizia, 200-300 guardie, erano là fuori guidando ognuna delle tribù nelle recinzioni così che non avrebbero combattuto uno con l'altro, li disarmarono con le loro lance e le zagaglie e cose simili che portavano, seduti là per terra. Uno guardava l'altro attraverso la recinzione, guerre tribali, i loro capi su, li portavano su, qualcuno con un grande ventaglio faceva aria così, e le regine. La regina della Rhodesia scese con 27 carichi o treni o pullman pieni di persone della Rhodesia per partecipare alla riunione. E scese su un treno speciale. Il Signore faceva grandi cose, grandi meraviglie e segni. E cosa trovammo? Sidney Smith, il sindaco di Durban, uscendo quel giorno, dissi: cosa fa quel tizio, quell'etichetta attorno al collo? Un uomo di colore, come lo chiameremo qui, la razza nera. Ecco perché cosa ero là a predicare. E molti di loro non portavano affatto vestiti, niente, uomini o donne. Quindi allora aveva un idolo in braccio e portavano targhette al collo e dissi: cosa sono quelle targhette al collo? E disse: sono cristiani. Dissi: cristiani? Con un idolo in mano? E disse: ebbene, ora fratello Brana, lui è uno Songhai, dissi: so parlare la sua lingua. E disse: guideremo proprio la sua e gli parlerai, chiamalo come vuoi, se lo parli come se gli facessi delle domande, gli chiederò e poi ti dirò cosa ha detto. Così dissi: come va Tommaso? Lo chiamai Tommaso perché pensai che fosse un nome che si adattava bene. E dissi: come va Tommaso? E mi guardò e disse: sei un cristiano? Sì, lui era un cristiano. E dissi: oh, certamente non mi conoscevano, nessuno di loro ci aveva ancora visto. Così dissi: cosa fai con quell'idolo? Lui disse: oh, suo padre lo portava, vedete, era Dio, vedete. E dissi: tuo padre lo portava. E disse: ebbene, quello non è motivo perché tu lo porti, sei un cristiano, non dovresti portarlo. E disse: ebbene, un giorno il leone seguì suo padre e fece un piccolo fuoco e disse la preghiera che lo stregone gli aveva detto su questo idolo e l'idolo fece scappare il leone. Gli animali ne uccidono molti là e lui disse: guarda, non è stata la preghiera che lo stregone ti ha detto, è stato il fuoco a far scappare il leone. E disse: il leone ha paura del fuoco. E disse: come cristiano Tommaso, non dovresti portarlo, non dovresti avere niente a che fare con ciò. E disse: oh, ebbene, disse, se Amoya è la forza invisibile, il nostro Dio che non vediamo, Amoya significa qualcosa, una forza come il vento. Disse: se Amoya fallisce, questo non fallirà. Così li portava entrambi. Se uno non funziona, funzionerà l'altro. Ora, quella è la forza del cristianesimo. Sì. Oh, mai. Ma poi quel pomeriggio, quando lo Spirito Santo scese nella riunione all'ippodromo e iniziò a rivelare i segreti del cuore, Dopo aver preso la scrittura circa un'ora, quando mi servivano veramente 15 minuti, perché doveva passare per 15 diversi interpreti, così io dicevo come Gesù Cristo è figlio di Dio, e questo diceva ba 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 ba, questo faceva glu 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 glu, poi e tutto significava Gesù Cristo è figlio di Dio, gli interpreti, e dovevo notare ciò che avevo detto per ultimo, non sapevo a che punto ero, e poi aspettavo che finissero, e poi quando tornava dicevo: ora il missionario vi ha detto di un Gesù che è venuto a salvarvi. Potevate vederli, si guardavano un lato, sapete, diverse tribù, proprio su e giù, così, e dissi: il missionario ve l'ha detto. Ma quel missionario, leggendo questo libro, avete visto dove egli era un grande guaritore e ha detto che egli sarebbe vissuto lungo l'epoca delle persone finché sarebbe tornato? Le opere che faccio io le farete anche voi? Voi che non avete mai accettato Cristo come vostro Salvatore, con addosso quelle targhette, vorreste vedere Gesù tornare qui oggi e camminare proprio fra le persone e fare la stessa cosa che fece quando era qui sulla terra? Oh, tutti loro, certo, volevano vederlo, vedete, lo volevano. E se allora, se egli lo farà, userà noi qui per fare la stessa cosa che fece quando era qui sulla terra, crederete alla sua parola? Oh, certo, vedete, il musulmano seduto là fuori, il primo, seconda persona sul palco fu una donna musulmana. Lo Spirito Santo, parlando, io stesso dissi alla donna, dissi: ora sai che non ti conosco, non so neanche parlare la tua lingua. E lei lo ammise. Aveva il punto rosso proprio in mezzo agli occhi, qui, che significa che era una musulmana puro sangue. Così dissi: ebbene, ora, per guarirti, io non posso guarirti. Ma dissi: comprendi ciò che ho detto oggi pomeriggio, il messaggio? E lei rispose all'interprete musulmano che lei era indiana, ecco cos'era. Lei disse: sì, l'ha compreso, ha letto il Nuovo Testamento, oh sì. Vedete, anche loro credono in Dio. Sono anche loro progenie di Abramo, vedete. Ma disse che lei credeva in Dio, ma lei credeva che Maometto era suo profeta, e noi crediamo che Gesù era suo figlio, vedete. Così lei disse: oh, lei credeva in Dio. E dissi: allora, se conosci il Vecchio Testamento e sai cos'era Dio negli uomini in passato, nelle epoche passate, allora Gesù, colui che noi chiamiamo il Cristo, doveva essere il Dio profeta. Lui lo uccisero. Tu pensi che non l'abbiano fatto perché dici che lui salì su cavallo bianco e se ne andò cavalcando, è ciò che ti viene insegnato dal sacerdote, che non venne mai ucciso ora, e morì di morte normale da quell'altra parte, anni dopo. Dissi: tu credi a quello? Ma questo Gesù, il modo secondo il Nuovo Testamento, egli è morto e risorto ed ha mandato il suo spirito di nuovo sulla sua Chiesa. Ora li avete, vedete. Esattamente ciò con cui quel musulmano ha sfidato Billy Graham, vedete, la stessa cosa, lo stesso principio. Dissi: ora, se Maometto non vi ha mai fatto delle promesse, ma Gesù ci ha fatto una promessa, che le stesse opere che egli fece le avremmo fatte anche noi. Ora ricordi che egli disse in San Giovanni 5,19: io non faccio nulla se il Padre prima non me lo mostra. E disse: ora, se Gesù verrà e mi mostrerà qual è il tuo problema o ciò per cui sei qui, ti dirà qual è stato il tuo risultato, cos'è stato il tuo passato o ciò che sarà il tuo futuro, e se egli può dirti quel che il tuo futuro era il tuo passato, di certo crederai ciò che sarà il futuro. Lei disse: è vero, vedete, tramite l'interprete. E dissi: bene, possa egli farlo. E tutti quei musulmani si alzarono proprio guardando, sapete. E quando lo Spirito Santo disse: tuo marito, un uomo piccolo, in sovrappeso, con i baffi neri, sei stato tra un dottore circa 3 giorni fa, e disse: hai 2 figli, ti ha fatto un esame femminile, e lui ha detto: hai una ciste sull'utero. Lei abbassò lo sguardo, chinò il capo e disse: quella è la verità. E dissi: ora, se hai letto il Nuovo Testamento, quello è simile a Gesù Cristo che parlò alla donna al pozzo? Quello è vero. E dissi: ebbene, perché sei venuta da me come una cristiana? Perché non sei andata dal tuo profeta musulmano? Lei disse: penso che tu possa aiutarmi. E dissi: io non posso aiutarti, ma se accetterai questo Gesù che è qui ora, che conosce la tua vita e sa tutto di te, egli ti aiuterà. Lei disse: accetto Gesù come mio Salvatore. E quello lo compì. Quello era il punto. 10.000 musulmani vennero a Cristo quel pomeriggio, vedete? Circa 30 anni sul campo di missione e ne era cambiato uno con la letteratura, dove in 5 minuti di tempo 10.000 vennero tramite il Vangelo reso manifesto. Dio non ci ha mai detto di costruire chiese, non ci ha mai detto di fare scuole, vanno bene, ospedali e così via, Dio sa che ci servono, è il suo programma, ma l'incarico della chiesa è di predicare il Vangelo. ma distribuiamo trattati, letteratura da Asbury, questo bel posticino quassù, che Dio benedica quelle persone, quel piccolo collegio metodista quassù a Wilmore, Kentucky, è uno dei migliori piccoli luoghi spirituali al mondo, immagino, in questo tempo. Sono brava gente. E stavo scendendo da, ho dimenticato, era Rhodesia, ma non so il nome della città. Billy, riesci a ricordarlo?
Salisbury,
è così, New Salisbury. Lui è la mia memoria. New Salisbury, Rhodesia. E stavamo scendendo dalla Rhodesia e vidi un passaporto americano quando ci stavamo imbarcando sull'aereo, un ragazzo e tre ragazze. E dissi, mi avvicinai a loro e dissi, salve, dissi, ho visto che avete un passaporto americano. E disse, parla inglese. E dissi, sì, dissi, io sono americano. E disse, bene, quello è buono. E dissi, state viaggiando? E disse, no, siamo missionari. E dissi, oh, che bello. E dissi, sono certo felice di avervi incontrati. E dissi, da dove venite? Quale chiesa? O siete con un'organizzazione o proprio liberi? E disse, no, siamo metodisti, siamo da Wilmore, Kentucky. E dissi, è quasi il mio giardino sul retro, casa. Dissi. E disse, non sei per caso quel fratello Branham quassù? E dissi, sì signore, è così. E quello lo sistemò proprio là, vedete. Non disse più niente. E vidi l'attitudine che ebbe, guardò quelle ragazze, si guardavano l'un l'altro così. E dissi, solo un momento figliolo, non era altro che un ragazzo. E dissi, e le ragazze, dissi, vorrei parlare a tutti voi solo un minuto sui principi come cristiani, e tutti noi lo siamo e siamo qui per la stessa grande causa. Voglio chiedere a voi tre ragazze e a lei giovanotto, potete nel nome del Signore Gesù, avete detto che siete stati qui 2 anni, potete indicarmi un'anima che avete vinto per il Signore? Un'anima. E non potevano farlo. Neanche un'anima. E dissi, non voglio ferire i vostri sentimenti, niente affatto. E dissi, apprezzo ciò che state facendo, ma voi ragazze dovreste essere a casa e aiutare la mamma con i piatti. Esattamente giusto, non è compito vostro essere qui. Esatto. E non è compito di nessuno andare nei campi di missione se non hanno ricevuto lo Spirito Santo e non predicano la potenza delle dimostrazioni, perché è l'unica cosa che smuoverà quelle persone. E guardate le rivolte che ci sono ora ed ogni cosa, è perché il vero Vangelo non è stato predicato a loro. Gli è stato dato in forma di parola. Ebbene, vedete cos'è? Quella è la continuazione degli scampati dell'epoca di Lutero, dove è stata data al mondo la stampa libera, è così, o la Bibbia libera. Ora l'epoca, la grande epoca, ora iniziamo, ora credo siamo sul... Quello era il saluto, il 7° versetto. Lungo Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo, il verace, colui che ha le chiavi di Davide, il quale apre e niuno chiude, il qual chiude e niuno apre. Una bella affermazione, non è così? Io tornerò a quello proprio fra un minuto, perché ciò si applica più avanti qui nella Scrittura. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto la porta aperta davanti, la quale niuno può chiudere, perciò che tu hai un poco di forza ed hai guardato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ora osservate il tempo che giunge ora, dopo il grande movimento missionario che ha spazzato in tutte le nazioni dell'amore fraterno, e per prendere ciò che avevano, niente contro ciò di letteratura e cosa mai altro, nelle diverse parti del mondo. Ora, la denominazione della Chiesa è tornata di nuovo alle opere di istruzione. Vedete, è tornata. Dopo che la grande denominazione era stata fondata, Gesù pose una porta aperta dopo l'inizio dell'epoca di Wesley e la Chiesa metodista era stata stabilita sulla terra. Aveva messo radici, crescendo, facendo una grande chiesa che è oggi una delle più grandi fra le chiese protestanti. E a quel tempo, la cosa che avvenne allora era Gesù pose una porta aperta per la chiesa. Prima che entrassero nell'epoca di Laodicea. Il motivo per cui dico questo in questo modo è così potete vedere cosa intendo con la sovrapposizione, vedete? È dall'epoca missionaria della porta, ma vedete, gli aveva detto loro che aveva la chiave di Davide e così via, ma qui egli disse di aver posto davanti alla Chiesa ora, dopo quell'epoca di inviare missionari e Whitfield e tutti gli altri, e Finney, Sankey e Moody, di seguito, Moody fu uno degli ultimi e arriva ora che egli ha posto una porta aperta davanti alla Chiesa. Oh, ecco dove dovete stare attenti ora, è proprio fra l'epoca di Filadelfia e Laodicea, la sovrapposizione. Gesù è la porta. Ora, se volterete con me in Giovanni 10, 17, e sosteniamo questo ora, siete certi che molti di voi crederebbero, e poi qualcuno direbbe, bene, io ormai l'ha detto solo lui, vorrei proprio leggerlo. Giovanni, il 10° capitolo, e il 17° versetto. Giovanni 10, 17. Bene, leggiamo queste parole. Vi chiedo scusa, Giovanni 10, 7, non 17. Allora Gesù disse loro, in verità vi dico, io sono la porta dell'ovile. Quello ritorna nelle benedizioni. Come entriamo in Cristo? Cos'è lui? L'ovile. Me lo sono chiesto spesso, cosa potrebbe egli essere una porta essendo un uomo? Ora là, nei paesi orientali, un giorno ho scoperto, quando ho prestato attenzione, che il pastore la notte porta tutte le pecore dentro il recinto, le guida attraverso una porta, e poi quando le porta tutte da dentro, le conta tutte per vedere se sono tutte dentro, poi le si sdraia alla porta lui stesso. Niente può entrare dalle pecore, o nessuna pecora può uscire senza passare su di lui. Così Gesù è la porta, vedete, per l'ovile. E stavo andando su una piccola jeep britannica e dissi al tizio, dissi, quelli sono i pastori, scendono per la città e soffiano un fischietto e tutti fanno stridere i freni e ho pensato, cosa succede? Ed era un pastore che attraversava la città con le sue pecore. Ora in Oriente non è come qui, e dispongono tutti i loro beni fuori lungo il lato della casa, nei mercati, e ci sono mele, pere, e che genere di frutti e grappoli impilati proprio meravigliosamente, impilati insieme sullo scaffale così, degradanti, e ognuno dei venditori rimane là e cercano di tirarvi per comprare della sua frutta e altro. Ebbene, questo pastore si avviò lungo quella via principale e disse, fratello, ecco dove inizia la rivolta, mi alzerò e lo guarderò. E il fratello con me disse, sarai sorpreso, fratello Brana, guarda. E ogni cosa si fermò, il pastore camminava, non prestando attenzione, ogni pecora lo seguiva esattamente. Lo seguiva. Se faceva un cenno così e girava, la pecora dietro lui faceva un cenno, quella dopo lo seguiva, proprio attorno e facevano quella svolta. Oh, ecco come noi seguiamo il pastore, è così. Scendendo proprio lungo il centro di quella strada per prendere qualcosa dall'altra estremità, e quelle pecore lo seguivano proprio come un cane. Guardavano e vedevano queste merci, ma seguivano il pastore. Oh, mi piace quello, vedete? E dissi, oh, fratello, vorrei proprio parlare questa lingua e predicherei proprio ora. Eccovi. Sì, lei non si girava a destra o a sinistra, ma rimaneva proprio al seguito del pastore. Ecco cosa ha fatto la Chiesa lungo tutto il cammino, è rimasta al seguito del pastore, lo Spirito Santo, che ci guida nella vita eterna. Non voltandoci perché c'è una grande chiesa abbellita, questo o così, e così tanti dottori, così in quel modo, ma rimanere proprio al seguito del pastore. Ovunque vada il pastore, le pecore seguono, le mie pecore conoscono la mia voce, e non seguiranno uno straniero. È così, egli, quel pastore conosce dei versi e tutto il resto per far comportare bene quelle pecore. Allora quando siamo usciti dalla città, era una cosa sorprendente, vidi un campo là fuori, degli uomini sdraiati, avevano asini, mucche, maiali, pecore, capre e ogni altra cosa. E disse, ebbene, cosa sono quei tizi là fuori? E dissi, pastore. E dissi, un pastore che pascola asini? E disse, sì signore. Ebbene, dici, io pensavo che un pastore significasse solo pecore. No, un pastore è un mandriano, un allevatore, e nel tuo paese li chiamano cowboy o cose simili. Dici, oh, capisco, un pastore è un mandriano, sì, lui osserva le mandrie, è così. Disse, la cosa strana di notte, dove tu, è sorprendente, essendo un ministro, tu potrei dirti qualcosa, disse, quando viene la notte, è vero che egli pascola ognuno di essi, li guida attorno, li aiuta e fa in modo che ottengano buone cose durante il giorno, ma quando viene la notte, tutti i muli, gli asini e i cammelli e qualsiasi cosa abbia sono lasciati nel campo, ma lui raduna le pecore e le porta nel recinto. Oh, dissi, Signore, rendimi una pecora, qualsiasi cosa tu faccia, vedete, perché quando viene la notte voglio andare nell'ovile, entrare dalla porta, venire dalla porta, Giovanni 17, 7, oh. E gli disse, io sono 17 piuttosto, e gli disse, io sono la porta dell'ovile, tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri, briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati, io sono la porta, se qualcuno entra tramite me sarà salvato, ed entrerà e uscirà e troverà pastura. Ora, ho posto davanti a questa chiesa, fra l'epoca di Filadelfia e l'epoca di Laodicea, una porta aperta. Oh, lo afferrate ora? E state pensando attentamente e intensamente? Ascoltate ora, questo è buono, vi dico, è miele nella roccia. Proprio tira fuori le pepite e le fa splendere. Io sono la porta dell'ovile. Cos'è quella porta che fu posta? Ora, torniamo indietro nelle nostre menti e da quella grande epoca missionaria dei metodisti che ha spazzato il paese col messaggio della santificazione, Lutero tramite giustificazione, Wesley si fece avanti col messaggio della santificazione e alla fine dell'epoca metodista, la fine, quando si radicò e iniziò a diventare una grande organizzazione e quando ogni chiesa, ora ascoltate, questo è forte, ma voglio che qualcuno mi mostri da qualche parte con delle notizie raccimolate dalla storia, qualsiasi chiesa che Dio ha mai suscitato è sorta nel modo pentecostale, senza alcuna organizzazione, e appena si è organizzata è morta e non è più risorta. Oh, l'appartenenza è proseguita, ma non hanno mai più avuto un risveglio. E il risveglio di Lutero non risorse mai, neanche il risveglio metodista risorse. E neanche il risveglio pentecostale risorgerà. No, Signore. L'hanno organizzato. Poiché Dio ha detto nell'epoca della Chiesa, egli detesta quella cosa, la dottrina dei Nicolaiti. Ora ricordate, non parliamo contro nessuno. La brava gente è sparsa, le pecore di Dio sono in tutti quei luoghi là fuori, quello è vero. È così. Metodisti, battisti, qualsiasi cosa siano, sono il popolo di Dio se sono nati di nuovo dallo Spirito di Dio, sono il popolo di Dio. Ma le organizzazioni li hanno bloccati e hanno portato una lettera dai metodisti, battisti, ai campbelliani e così via, finché loro hanno consumato le lettere portandole proprio da un luogo all'altro. Ebbene, come disse il Signore ora, alla fine di quell'epoca, io sono la porta dell'ovile. Ora, che porta fu aperta in merito a Gesù proprio fra quelle due epoche? 1906, circa quando l'epoca metodista e Dwight Moody e loro svanirono dalla scena, scaturì un'effusione delle persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo al parlare in lingue e altro sono tornati nella Chiesa. Quello è giusto. Circa il 1906, in quel periodo. Bene, cos'è avvenuto allora? Dopo che iniziò a venire, all'improvviso, sapete, organizzarono il vecchio concilio generale che è entrato, ora chiamato le Assemblee di Dio. Vedete, da quella chiesa che era sovrapposta. E cosa avvenne allora? Egli dispose una porta aperta. Una porta aperta. Ora, leggiamolo proprio ora, afferratelo parola per parola, proprio come egli lo porta, vedete? Ecco, vediamo, nessuno chiude. Ti ho posto la porta aperta davanti e dall'altra parte. Io conosco le tue opere, ecco, io ti ho posto la porta aperta davanti, la quale niuno può chiudere. Una porta aperta, cos'era? Era la rivelazione della suprema deità di Gesù Cristo, che non è una seconda persona di una Trinità, ma Dio stesso fatto carne e dimora fra noi. E la rivelazione, ora se notate proprio un minuto, leggiamolo solo un po' più avanti, chiudere, hai un poco di forza e non hai rinnegato il mio nome. La prima volta che il nome è stato pronunciato ora dal passato in quest'epoca qui indietro, hanno perso il nome e Lutero uscì con un nome per cui viveva ed era morto, è così? Padre, Figlio e Spirito Santo. E ecco uscire di nuovo il nome di Gesù fra queste due epoche qui. In mezzo, la porta aperta. Ora è una rivelazione. Ciò che Egli era, la Deità, le rivelazioni della sua Deità. Ora, ecco cosa ha rivelato Egli nella stessa prima epoca della Chiesa. Ora osservate come Giovanni lo vide in piedi, i sette candelieri d'oro, ed Egli era in piedi con le mani stese. Qui c'è il primo candeliere, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, con le sue mani distese nella forma della croce. Disse, io sono Alfa e Omega. In altre parole, sarò supremo all'inizio e sarò supremo alla fine. Le luci sorgono a oriente e tramontano a occidente. È stato un tempo lugubre e oscuro, ma ci sarà luce sul far della sera. La stessa potenza del Vangelo che è sorta qui in una mano ad oriente ha brillato di là ed ora è nell'altra mano ad occidente. Alfa e Omega. Io sono la A e sono la Z. Nelle sue mani. Lo afferrate? Ora, cosa fece Egli nel primo capitolo di Apocalisse? Rivelò la sua suprema Deità alla prima Chiesa. Efeso, è giusto? Ebbene, notate ora, ad ognuna di queste Chiese che proseguono qui, Egli ha rivelato se stesso nella Deità solo nella sua forma glorificata. Ma in quest'ultima, Egli divenne Zeta, di nuovo ancora al principio originale. Vedete, il primo e l'ultimo. La prima epoca, ora l'ultima epoca, perché Egli disse, sono il primo e l'ultimo. E, ma dite bene, com'è successo? Quale individuo l'ha portato avanti? Era una rivelazione. Molti di voi qui l'hanno ricevuta, perché il suo dirò qualcosa ora. Guardate, la sua intera Chiesa è edificata sulle rivelazioni divine di se stesso. È così? Se non lo credete, andiamo in Matteo 16:18. Vedrete proprio in un minuto che l'intera rivelazione è edificata su se stesso. Tutta la sua Chiesa è edificata sulle rivelazioni di se stesso. Ora, iniziamo qui al... Iniziamo... Lasciate... Verso il 14° versetto. Allora essi dissero alcuni Giovanni Battista. La domanda era, Gesù disse, nelle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, chi dicono gli uomini, io il figlio dell'uomo sono? 13° versetto. Ed è 16:13 ora. Ed essi dissero, ora osservate, ecco il primo punto per la Chiesa di cui Gesù abbia mai parlato fino all'Apocalisse, che è l'ultima. Ed egli disse alcuni Giovanni Battista, e altri Elia, altri Geremia, e altri uno dei profeti. Ed egli disse loro tutti, l'intero gruppo, e voi chi dite che io sono? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Oh, mai. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, Simone, figliol di Giona, la carne e il sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Oh, mai! Non hai mai ottenuto questo da un seminario. Non c'è altro modo di ricevere questo, Simone, figlio di Giona. L'unico modo in cui l'hai ricevuto è stata una rivelazione spirituale che ti è stata rivelata dal cielo, che io son desso. Gesù disse, se non credete che io son desso, morirete nei vostri peccati. Io sono desso. Io ti dico, tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Che cos'è? Spirituale. Spirituale. La verità spirituale. La parola del Signore. Ora, scopriamo che in questa grande rivelazione che Dio qui ha dato alla Chiesa in questi ultimi giorni, che Dio ha mandato e rivelato a se stesso, la porta aperta fra le due epoche. Non era nell'epoca di Laodicea, non era neanche in quest'altra epoca, l'epoca di Filadelfia, ma era in mezzo, la sovrapposizione, perché ve lo dimostrerò solo un po' più avanti, lo afferrerete, vedete, lo arricchiremo, tanto certo che non potete fare a meno di vederlo, se solo lo vorrete vedere, capite? Bene. Ora, la rivelazione di se stesso è dove ha costruito la sua chiesa. Quanti sanno che è vero? Ora, ha edificato la sua chiesa sulla rivelazione di se stesso. Bene. Ora, cosa disse egli? Nessuno può chiuderla. Io conosco le tue opere, ecco, io ti ho posto la porta aperta davanti. Cos'è la porta aperta? La rivelazione della suprema deità di Gesù Cristo. Cosa disse egli alla sua prima chiesa qui dietro, indietro in questa epoca? Egli disse: io sono colui che era, che è e che verrà. Sono il primo e l'ultimo. Sono l'Onnipotente. L'ha detto tre diverse volte, ha reso se stesso la deità per questa prima chiesa qui, prima di andare nell'ultima epoca della chiesa. E gli disse: ho posto una porta aperta davanti a te. Se volete vedere la rivelazione, eccola. Dove egli avrebbe costruito la sua chiesa. E l'unico modo in cui egli può prendere la sua chiesa è tornare alla rivelazione di ciò che gli è. Veramente. Guardate. Quando Abraham fece un patto, o Dio fece un patto con Abraham, in quel giorno in cui disse: come avverranno queste cose? Essendo io anziano e il mio unico erede è questo servitore di Damasco che ho, Eleazar. E disse: sono vecchio e tu mi hai promesso un figlio, come lo farai? Come sarà fatto? E ricordate che si addormentò. Un sonno profondo scese su di lui, come per ogni uomo, la morte. E allora notò, davanti a lui c'era una fornace ardente. Ogni peccatore merita di andare all'inferno. Aveva ucciso un animale, una giovenca, e una capra, e un montone, e una tortora e un piccione. Non divise mai la tortora e il piccione. E poi questa piccola luce bianca passò là davanti e andò avanti e indietro fra questi pezzi di animali tagliati, confermando il patto con Abraham. Ora, in Giappone, se per caso c'è un giapponese qui, sapete come fanno un patto in Giappone? E gettano sale uno sull'altro, prendono una piccola manciata di sale, si siedono là, parlano, farai così così, sì, farò così così, poi fanno un patto, prendono il sale e lo gettano uno sull'altro, perché il sale è un conservante, vedete? Bene, e gettano sale uno sull'altro, quello è un patto. In America, come facciamo un patto? Qui diciamo: bene, farai una certa cosa, farò una certa cosa, e sapete, prima cosa ci stringiamo la mano uno all'altro, stringi la mano, e quello è un patto. Ma in Oriente, il modo in cui facevano un patto, scrivevano qualcosa. E scrivevano un contratto e uccidevano un animale al tempo di Abraham. Tagliavano in due quell'animale e rimanevano nel mezzo, scrivevano questo contratto e lo strappavano così. Uno prendeva un pezzo e uno l'altro. E poi facevano quel giuramento che i loro corpi siano come questo animale morto se mancheremo di mantenere questo contratto. Ed ora l'unico modo in cui questo contratto può mai essere, non potreste mai duplicarlo, deve tornare proprio esattamente la stessa cosa, unito insieme. Ora, cosa stava mostrando Dio ad Abraham che avrebbe fatto? Che avrebbe preso la progenie di Abraham tramite Isacco fino a Gesù e lo portò al Calvario. E là lo fece a pezzi. Strappò da lui lo spirito lontano dal corpo, egli risorse il corpo e lo pose alla destra della maestà in alto e rimandò lo Spirito Santo alla Chiesa. Quello è il patto di Dio, lo strappò. Noi abbiamo lo spirito, lui ha il corpo. E quando tornerà insieme, lo spirito che era in noi si unirà a lui come sposa. Amen. Nessuna dominazione collegata ad esso, affatto. No, Signore, è puramente incontaminata, nascita dallo Spirito Santo, ecco tutto. Quello è il patto. Ora scopriamo che egli disse: ti ho posto davanti una porta aperta. E non mi importa quanta organizzazione fatta dall'uomo sorgeranno denominazioni, persino le porte dell'inferno non potranno chiuderla. L'unico modo di superarla è unirsi ad essa. Ecco tutto, non potete unirvi ad essa, quindi dovete nascere in essa, giusto? Quindi non c'è nessuno che possa mai fermare quel messaggio della suprema deità e il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Le porte dell'inferno non prevarranno mai contro di essa. Dite: come sai che è giusto? Esattamente con la parola, e nessun altro può dire niente in merito ad essa. Esattamente, è la parola. Nessun punto dove alcuno sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo grande San Paolo, l'angelo di Efeso, comandò ad ogni persona che non era stata battezzata, non importa come fosse stata battezzata, se non fosse stata battezzata nel nome di Gesù Cristo, gli comandò di venire e essere ribattezzata di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Disse: se un angelo dal cielo venisse ad insegnare qualcos'altro, sia anatema. Quindi potete vedere che cosa l'angelo che viene in questi ultimi giorni, che tipo di messaggio avrà quando uscirà. Potremmo aprire la strada verso di lui, ma vi dico, quando verrà, predicherà il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Se non lo credete, venite domani sera e lasciate che vi mostri tramite la scrittura. Lo farà di certo. E la circoncisione del cuore, i miracoli divini, operare di potenze, proprio come ebbero il giorno di Pentecoste. Proprio la benedizione pentecostale originale tornerà per quel piccolo rimanente per portarlo lassù. Quel contratto sarà proprio esattamente come fu quando fu strappato all'inizio. Oh, lo amo. Sono così felice, così felice. Io non so esprimerlo abbastanza. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Sono così felice. Vorrei solo che tutti i miei fratelli fossero così. Vorrei proprio poter avere i miei fratelli e sorelle qui, i miei cari amici fuori nel mondo, che vedano questa grande cosa. Io vorrei stasera, Dio lo sa, ho un figlio, Joseph, da crescere, una figlia, Sara e Rebecca, e una moglie amorevole che detesto lasciare, ma se sapessi che i miei fratelli, dalle persone che conosco in questo mondo, potessero accettarlo e crederlo ed essere riempiti con lo Spirito Santo, sarei pronto ad andare proprio ora. Esattamente giusto, vedete? Se solo potessi, no, se parlate in modo gentile, pensano che cercate di mentire su qualcosa e c'è solo una cosa da fare, è rimanere proprio con la parola e stabilirlo chiaramente. Ed è esattamente giusto, rimanete proprio con essa. Oh, quanto lo amo! Una rivelazione di se stesso, la sua deità suprema. Cosa ha fatto? Non riesco proprio a lasciarlo per qualche motivo. L'ha rivelato nella chiesa a Efeso, è giusto? E quello è stato quando la luce si è fatta varco per brillare, la luce cristiana, così? L'epoca dello Spirito Santo è iniziata proprio qui, ad Efeso. E il profeta disse: verrà un giorno che non sarà notte né giorno, ma sul far della sera la luce tornerà di nuovo. Lo vedete? Guardate. Lo vedete? Vedete questo giorno lugubre, passa attraverso qui tutto questo lugubre, organizzazioni, ogni cosa, ma negli ultimi giorni qui, proprio qui in fondo, e gli avrebbe posto quella porta per Gesù, disse: io sono quella porta. L'avete mai sentito dire? Io sono la porta, sono la via, la verità e la luce. Vedete? L'avete mai sentito dire? Stretta è la porta e angusta è la via. Avete mai notato come quella stretta fosse scritto? S-T-R-E-T-T-A, acqua. Uno stretto significa acqua, scritto così. S-T-R-E-T-T-A, vedete? Stretta, acqua è la via. E quell'acqua è la via e angusta è la via. Cos'è l'acqua? Il cancello, la porta, vedete? Per aprire. Nel nome del Signore Gesù c'è la via. Attraverso l'acqua. Stretta è la porta, angusta è la via, che Gesù, acqua è la porta, nel nome del Signore Gesù entrando. Ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete, quando guarderete verso il Calvario, il dono dello Spirito Santo, perché a voi è fatta la promessa. E ai vostri figli, alcuni hanno detto solo per gli apostoli, per voi e i vostri figli e coloro che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ecco tutto. Quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. La promessa è per tutti, se verrete nello stesso modo in cui dice la ricetta. È così. Non dite, bene, sgattaiolerò in questa direzione. Ci fu un uomo una volta che sgattaiolò attorno, sapete, entrò in un altro modo, sapevate, ne avete mai letto la parabola? Ci fu un uomo che sgattaiolò attorno e entrò in qualche modo, e ora in Oriente, quando loro suonano la cena nuziale, lo prenderemo al mattino, alla cena delle nozze, come quell'uomo entrò là, cercheremo, lo prenderemo al mattino, l'avrei detto ora, ma lo lascerò stare, al mattino, come quell'uomo entrò in quel luogo dalla cena delle nozze, o per la cena delle nozze, bene, stretta è la porta, angusta è la via, l'acqua è la porta, l'entrata verso il Signore Dio, ho posto la porta aperta, io ho le chiavi, sono l'unico che può aprirla, sono l'unico che può rivelarlo, io ho le chiavi, è giusto? Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Nessuno può essere salvato se non solo tramite Gesù Cristo, non tramite alcuna chiesa, alcuna organizzazione, alcun vescovo o papa, solo tramite Gesù Cristo. Egli è la chiave. Egli è l'unico che può. Le chiavi di cosa? Davide. Il millennio futuro in arrivo, dove egli siederà sul trono di Davide. Io ho le chiavi di Davide. Aprirò questa porta e nessuno potrà chiuderla. Nessuno può aprirla tranne me e nessuno può chiuderla per me. Come può essere? Come può qualcuno sapere che egli è Cristo finché egli non ha rivelato se stesso a lui? Vedete, egli rivela se stesso, egli ha la chiave. Egli può aprirla o lasciarla stare. Vedete, io ho la chiave della porta. Io sono la porta. Io sono la via. Io sono la verità. Io sono la luce. Oh, io sono l'Alfa. Io sono l'Omega. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono il Padre, io sono il Figlio, io sono lo Spirito Santo. Io sono, non io ero, sarò, io sono colui che sono, che ha pronunciato un'intera cosa, io sono. Non io ero, sarò, io sono. Quello significa presenza vivente per l'eternità. Vedete, io sono, sempre stato, sempre sarà. Io sono ora, come sono sempre stato e sempre sarò, vedete. E egli è proprio io sono. Ho le chiavi di Davide per il regno, nessuno può chiuderlo. Il settimo versetto lo dimostra. Bene, che egli ha le chiavi di Davide, nessuno può chiuderle. Ora vediamo cos'è la cosa seguente. Perciò che tu hai un poco di forza. Oh, disse a questo piccolo gruppo qui, hai solo un po' di forza ora. Cosa significa quello? Proprio come un uomo che è morto, in un certo modo si scuote e torna in vita, si ravviva un poco, prende vita. Sei uscito da quei vecchi credi freddi ed ogni cosa e hai iniziato a venire un po' alla vita, scuotendoti, in un certo modo svegliandoti. Hai un poco di forza, ma io ti ho posto la porta aperta davanti ora. Appena uscirono dal luteranesimo, il papato e tutti quegli altri ismi e metodismo e ogni altra cosa, e gli disse, io ti ho posto davanti una porta, ora un poco di forza, e cosa farai in merito? Cioè, è posto davanti a te, puoi entrare, uscire, quello che vuoi fare. La porta è posta davanti a te, hai un poco di forza. Proprio prendi vita e stai solo iniziando. Così fu con la prima chiesa. Notate, alla fine dell'epoca di Laodicea, torna di nuovo alle opere. Ora, se notate qui, per mostrare che questa chiesa si trova fra queste due, se andate nell'epoca di Laodicea o l'epoca della chiesa di Laodicea, io conosco le tue opere. Proprio alla fine dell'epoca di Laodicea, cos'era? Le tue opere e il seggio dove si trova Satana. Cos'era il seggio di Satana? Vedete? Tornò proprio subito di nuovo in una denominazione. Voi, assemblee di Dio, pentecostali, unitari, chiesa di Dio, non vedete, fratelli, cosa avete fatto? Siete tornati proprio dritti alla cosa che Dio odiava. Spezza la fratellanza. Guardate le assemblee di Dio. Alcune delle persone migliori al mondo sono in quelle assemblee di Dio. Guardate quella chiesa pentecostale unita. Tanto bravi quanto mai ne avete incontrati in vita vostra. Guardate nella chiesa di Dio. E a motivo di quelle organizzazioni litigano, strillano, litigano uno con l'altro e chiamano l'un l'altro nido di avvoltoi, tana di ratti. Ebbene, è una disgrazia. Una cosa che Dio odia è seminare discordia fra i fratelli. Ed è così. E quelle che lo fanno sono le organizzazioni. Seminano discordia fra i fratelli. Dovremmo stare sulla breccia e dire siamo fratelli. Fratelli, noi non siamo divisi, siamo un solo corpo, uno nella speranza e nella dottrina, la dottrina della Bibbia, uno in carità. Mi piace quel vecchio cantico, avanti i soldati cristiani, amen, Signore. La fine dei laodiceani tornarono di nuovo alle opere o alle denominazioni pentecostali, tornarono alla denominazione. Prendiamo il versetto 15, qui ho il versetto 15 di Apocalisse 3, vediamo se non è giusto ora. Apocalisse 3 è... Diavolo, l'ho notato giusto, Apocalisse... No, mi sono sbagliato. Versetto 15, è il versetto 15 di questo stesso capitolo. Mostra la stessa cosa qua giù, sì. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né fervente. Io conosco le tue opere. Mostra che tornarono di nuovo alla loro prima cosa. Tornarono con la loro forza, tornarono alle denominazioni pentecostali. È il quindicesimo versetto dello stesso capitolo, bene. Tra le due epoche, essi ebbero un po' di forza, tra le due denominazionali dell'epoca della dottrina dei Nicolaiti. Ora, quando qui la luterana ebbe formato, tornò nei Nicolaiti, il grande arcivescovo e così via, poi si fece avanti Wesley, formarono l'arcivescovo di Canterbury e tutti questi importanti distinti, tutto quello nelle chiese e così via in quell'epoca. Poi qui nei pentecostali tornarono proprio dritti di nuovo alla stessa cosa, tutte le grandi denominazioni della dottrina di Nicolaiti, ma fra queste due epoche egli ha aperto la porta e ha dato un po' di forza alla Chiesa per risvegliare la sufficienza da farle scuotere la testa, a guardare oltre e vedere dov'era, afferrare la rivelazione. Si gira, vede qualcosa abbattuto, sapete, all'improvviso inizia a scuotere la testa, a guardare attorno, scuotere la testa. A ogni modo stavo sognando di quello ieri sera, Charlie, pensavo di aver sparato uno scoiattolo, l'ho buttato giù da un ramo e l'ho visto là una donna anziana, oh ma era molto arrabbiata con me, sarebbe venuta a prendermi, questo scoiattolo aveva un nastrino bianco attorno al collo, quel piccoletto rimase là, scosse il capo 2 o 3 volte, mi guardò e partì di corsa il più veloce possibile, andando dritto nei boschi. Sapete, quella donna anziana potrebbe significare la Chiesa, non è così? Ha cercato di calpestarmi, in qualche modo mi sono allontanato da lei, ma oh, solo poca luce, ma sufficiente da sapere di... So che sono sceso per strada e lei mi avrebbe tagliato la strada laggiù, ho girato via fuori così velocemente, c'era un carrello dietro, ho rovesciato su sopra l'intera cosa, sono partito nell'altra direzione perché non mi prendesse. Me la cavai per poco. Ora, tu hai ancora un poco di forza, quindi vuoi usare questa forza per far davvero un dietro fronte fra le due denominazioni. Avete notato? Guardate alla sua parola. Osservate ora il versetto seguente qui. Tu hai un poco di forza ed hai guardata la mia parola. Guardate alla mia parola, ecco come ottennero la loro forza, ecco come ottennero la loro rivelazione. Colui che prese la Bibbia quando Lutero stampò la Bibbia ed essa passò attraverso l'epoca di Wesley e così via, a quel punto la presero, osservarono la parola e videro la rivelazione di Gesù Cristo che è Dio fatto carne fra noi e il battesimo in acqua nel nome di Gesù, così entrarono proprio in essa. Eccovi. Allora essi presero il suo nome allora, vedete? Ebbene, è proprio tanto chiaro quanto più chiaro che leggere il giornale, vedete? È proprio, e non potete negarlo, perché eccolo proprio qui, figurato proprio qui nella Bibbia, ed eccolo proprio qui, abbiamo, è storia. È esattamente dove la Chiesa pentecostale iniziò. Prese il suo nome, verso il 1908, 10, 12, là da qualche parte, iniziò a cadere. Ora, bene, e non hai rinnegato il nome. Non hai rinnegato il mio nome, mi piace quello. Ha le chiavi di Davide ora, egli può mantenere la sua parola e porvi nel regno. Il suo nome è stato rivelato e uscirono dalla chiesa che aveva un nome eppure erano morti. Ed ora sono entrati nella chiesa che ha il nome, cioè ha vita. Vedete, usciti dal morto Padre, Figlio, Spirito Santo, nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, quello non ha neanche senso. Vedete, viene dato là come rivelazione. Tutto il suo libro è scritto su rivelazione. Ecco cos'è. Egli rivela a se stesso. Ora gli disse, andate a battezzare le persone nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo, Matteo 28, 19. Ora, quali di quei nomi userete? Ora la maggior parte della gente trinitaria battezza nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Quello non è neanche scritturale. Chiedete a chiunque, guardate se non è nel nome, singolare, non nomi, nome. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vedete? Bene, Padre non è un nome. Figlio non è un nome. Spirito Santo non è un nome. Quindi qual è? Qualcosa di morto. Non c'è nome in ciò. Ma tramite quei titoli morti, tramite la vita di Cristo, si rivela. E Pietro deve avere avuto, era proprio là, con le chiavi del regno del cielo nella sua mano. E il regno è lo Spirito Santo. Appesa al suo fianco le chiavi del regno, in altre parole la rivelazione, perché Gesù l'aveva detto a lui. Oh fratello, non lo vedi? Pietro fu colui che fu benedetto con la rivelazione della verità. Ed egli era proprio là in piedi e sentì Gesù dire, andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pietro gli girò e disse, Signore, sono certo di avere le chiavi qui, ho la rivelazione di ciò che voleva dire, perché so che Padre non è nome, Figlio non è nome, Spirito Santo non è nome, ma so qual è quel nome. Quindi vi battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. È così. Ora, è proprio come quando leggete una storia d'amore, e voi, quella è la fine del libro di Matteo. L'ultima parte di Matteo. Se prendete una storia d'amore, alcuni di voi, Signore, so che non lo fate, di certo non lo fate, no, no. Vedete, ma se l'avete fatto quando eravate peccatrici, vedete, avete preso la storia di Giù, sapete, quando eravate una ragazzina, avete preso quella storia, diceva Giovanni e Maria vissero per sempre felici e contenti. Chi sono Giovanni e Maria? Ora, c'è solo un modo per sapere chi sono Giovanni e Maria, è tornare all'inizio del libro, leggerlo, è così? Ebbene, allora alla fine del libro di Matteo, l'ultimo versetto, Gesù disse: andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, insegnando loro di osservare quanto ho comandato loro. Ora, se Padre non è un nome, Figlio non è un nome, e Spirito Santo non è un nome, meglio tornare all'inizio del libro, vedete? Ora, se torniamo all'inizio del libro, al primo capitolo di Matteo, trovate questo. Vorrei solo dare questa breve illustrazione qui, perché potrebbe essere qualcuno qui che non l'ha mai visto. Osservate questo. Questo è il Padre. Questo è il Figlio. E questo è lo Spirito Santo. Ora, osservate attentamente. Padre, Figlio, Spirito Santo. E ecco cosa dice Gesù in Matteo 28:19, così? Padre, Figlio, Spirito Santo. Ora, chi è questo? Padre. Ascoltate, classe. Padre, Spirito Santo, Figlio. Ora, chi è questo? Spirito Santo. Chi è questo? Padre. Chi è questo? Figlio. Bene. Ora, questo era il padre di chi? Gesù Cristo, è così? Ora, Matteo, primo capitolo, 28 versetto, leggiamolo. Prenderemo la storia d'amore e ora vedremo cosa dice. Vedremo chi era questo tizio che gli disse andate a battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene. Ora, primo capitolo di Matteo inizia con la genealogia. Libro della generazione di Gesù Cristo, figliolo di Davide, figliolo di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco ebbe Giacobbe, avanti, finché arriva al 18 versetto. Ora, vedete, proseguite qui fino al 17 versetto, e così tutte le generazioni da Abramo fino a Davide furono 14 generazioni, da Davide fino alla cattività di Babilonia, 14, e cattività di Babilonia fino a Cristo, altre sì, 14 generazioni. Ora, la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, essendo stata sposata a Giuseppe, state leggendo con me? Ascoltate attentamente. Quando Maria, sua madre, essendo sposata a Giuseppe, si trovò gravida, avanti che fossero venuti a stare insieme, si trovò gravida, il che era di Dio il Padre? È scritto in quel modo? Trovata gravida con un figlio di cosa? Ebbene, pensavo qualcuno avesse detto che questo era suo padre. Ora, se lo Spirito Santo è una persona e il padre è un'altra persona, allora lui aveva due padri. E cosa avete? Un figlio illegittimo. Dite lui, hanno però fatto un errore, stampato male in quel punto. Ebbene, e Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto, non volendola pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla. Ma avendo queste cose nell'animo, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figliol di Davide, non temere di ricevere Maria, tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello Spirito Santo. Dalla bocca di due o tre testimoni si è confermata ogni parola, vedete? Lo Spirito Santo era suo padre. Ebbene, gli disse che Dio era suo padre. Ora, se sono due persone diverse, chi era suo padre? Guardate dove vi trovate. Rimanete sospesi proprio a mezz'aria, vedete? Ora dovete dire che lo Spirito Santo è Dio stesso. È lo Spirito Santo che è Dio. Ora ne avete due invece che tre. Bene. Bene. 21 versetto. Ciò che in essa è generato, chi è stato colui che ha generato questo in lei? Lo Spirito Santo. Bene. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù. Perciò che egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne a ciò che si adempisse quello che era stato detto dal Signore per lo profeta, dicendo: ecco, la Vergine sarà gravida e partorirà un figliolo, il quale sarà chiamato Emanuele, che è interpretato Dio con noi. Qual era il suo nome? Ora, chi sono Giovanni e Maria che vissero per sempre felici e contenti? Qual è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Quando Gesù nacque sulla terra, egli era Cristo il Signore. Alla sua circoncisione, 8 giorni dopo, sua madre gli diede il nome e suo padre gli diede il nome di Gesù. Egli era Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo, allora. Egli era Signore, quando nacque era Cristo il Signore. E poi, quando ricevette il suo nome di Gesù, quello lo rese Gesù Cristo il Signore. È esattamente ciò che fu rivelato a Pietro. Lui sapeva chi erano Giovanni e Maria quando disse andate a battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi poteva essere rivelato perché Gesù sapeva che Pietro aveva il dono delle rivelazioni. E li sapeva perché gli era già stato rivelato dallo Spirito dall'alto. E quando Dio vede che l'uomo può ricevere rivelazioni dall'alto, egli può fidarsi di quell'uomo, fare qualcosa con lui quando gli viene rivelato, perché gli disse: nessuno può rivelare questo tranne suo padre. Dio è l'unico che può rivelarlo. E gli sapeva che Pietro era in contatto con lo Spirito. Così lui, Pietro conosceva la rivelazione, e allora salì lassù e disse: ravvedetevi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del vostro peccato. Ora, solo pochi giorni prima di quello, Gesù disse a Pietro, la stessa volta in cui gli disse chi era la rivelazione: su questa roccia edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno prevarranno contro di essa, e dico che tu sei Pietro, e darò a te le chiavi. Oh, le chiavi del regno. Ti darò le chiavi. Qualsiasi cosa legherai sulla terra, io la legherò in cielo. Ciò che scioglierai sulla terra, io la scioglierò in cielo. Poi il giorno di Pentecoste, l'inaugurazione della Chiesa, 10 giorni dopo che Gesù aveva detto andate a battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Pietro, tramite rivelazione spirituale, sapeva che non c'era una tale cosa come nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Ebbene, nessun altro l'aveva pensato fino all'epoca cattolica. Ogni persona che è stata battezzata nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo è effettivamente battezzata nella fede cattolica, così, non nel battesimo cristiano, rimanente. Ora, il giorno di Pentecoste, furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e parlarono in lingue e agirono come se fossero ebri. Ed erano ebri di vino nuovo, il vino nuovo che viene dal cielo, da Canaan, dall'alto. E quando stavano tutti gridando e acclamando e agendo come se fossero ebri e così via, Pietro si alzò in mezzo a loro e disse loro che non erano ebri, ma erano. Questo era ciò che il profeta aveva detto che sarebbe avvenuto e gli avrebbe riversato il suo spirito. Ed ora loro dissero: uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Quella è la domanda. Come lo otterremo noi? Chi ha le chiavi? Vieni qui, Simone. Tu hai le chiavi, togliere dal tuo fianco, cosa dirai? Ora ricorda, Gesù Cristo ha detto: se lo legherai sulla terra, io lo legherò in cielo. Se lo scioglierai sulla terra, io lo scioglierò in cielo. Se egli è Dio, deve mantenere la sua parola. Ora voi, preti cattolici, mostratemi il vostro perdono del peccato. Un prete cattolico mi ha detto una volta, ha detto: non disse Gesù a chi rimetterete i peccati e a loro saranno rimessi? Ho detto: lo disse. A chi riterete i peccati e a loro saranno ritenuti? Sì, questo è: chiunque perdonate, perdonate, chiunque non perdonate, non è perdonato. Ho detto correttamente ciò che disse. E gli ha detto: allora Cristo ha dato alla sua Chiesa, poiché noi siamo la sua Chiesa, il potere di perdonare i peccati sulla terra. L'ha fatto di certo. Ho detto: ora, se li perdonerete allo stesso modo in cui lo perdonarono loro, sarò d'accordo con voi. Sì, ho detto. Come li perdonavano loro? Gli dicevano: vai a fare una novena o qualcosa nel modo in cui fai? No, signore. Pietro disse: ravvedetevi! Amen. Ecco la chiave. Ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Allora riceverete il dono dello Spirito Santo. La chiave fece click sulla terra e fece click in cielo. Eccolo. Ecco perché quando Paolo incontrò alcuni che erano già stati battezzati dallo stesso uomo che battezzò Gesù, disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Disse: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. E disse: a che? Prendete la parola greca e disse: come siete stati battezzati? Dissero: in quel di Giovanni. Disse: quello non funzionerà più, il cielo è già stato chiuso, dovete venire a essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi, udito questo, furono battezzati nel nome di Gesù Cristo, e quando lo fecero, Paolo impose le mani sulle loro e lo Spirito Santo venne su di loro, parlarono in lingua e profetizzarono. Oh fratello, quello è tornare al principio, esatto. Quella è la porta aperta che è stata posta proprio qui. Geograficamente è giusto, le luci della sera e ogni scrittura della Bibbia conduce proprio a ciò. Potremmo stare qui per ore e ho altri 15 minuti di tempo, circa 35 diversi commenti da fare qui. E se non lo faremo, li prenderemo un mattino, se non li prenderemo stasera. Bene, ora. Bene, niuno può chiudere, perciò che tu hai un poco di forza e hai guardato la mia parola. Bene. E non hai rinnegato il mio nome. Ecco, l'abbiamo capito. Non hai rinnegato il mio nome. Il nome era stato rivelato, si era allontanato dalla vecchia denominazione morta di Sardi ed era entrato nella Chiesa vivente. Ora prendiamo il 9° versetto. Ora osserviamo, ora entreremo in qualcosa che è molto pericoloso. Ecco, io riduco quei della sinagoga di Satana che si dicono essere giudei e non sono, anzi mentono, in tale stato che farò che verranno e si inchineranno davanti ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. C'è un'intera sera piena proprio in quel punto. Osservate, cosa sono ora? Quelli a cui egli parlò, che avevano trovato il suo nome, dopo tutto questo tempo che giù entrano nella porta aperta a Gesù Cristo, hanno la parola di vita, sono stati riempiti con lo Spirito Santo, ed ora gli disse: ci sono in mezzo a te coloro che sono nella sinagoga di Satana. Ora, fratello mio, se solo vorresti tornare a Pergamo, in Apocalisse 2,13, solo un minuto, e lascia che ti mostri proprio qui ciò che è veramente la terminazione. Conosco le tue opere, dove tu abiti, cioè dov'è il seggio di Satana. Eccovi. Quella Laodicea, oppure intendo quell'epoca della chiesa nicolaita, dove si erano denominati, e osservate, per mostrare che erano una chiesa, una sinagoga, una chiesa di denominazione. Oh, fratello, la sinagoga di Satana. Allora, le opere della denominazione sono dal diavolo. Ora, non i cristiani, ora ricordate, sono cristiani, ma la denominazione stessa, bene. Ora, avete notato che egli disse: ci sono in mezzo a te quelli che dicono di essere giudei, ma li hai trovati mendaci. Ora ricordate, il grande angelo, ora cosa sta parlando? Quest'ultima chiesa, questa porta aperta fra le due chiese. Ora, chi insegnò la prima epoca della chiesa? Paolo. Ora andiamo in Romani 2,29 e vediamo cos'è un giudeo. Così sarete certi di sapere che ciò non è il mio pensiero di ciò. Romani, secondo capitolo, e il 29esimo versetto di Romani. Bene, eccoci. Ma giudeo è colui che l'è in occulto, e la circoncisione è del cuore, in spirito, non in lettera. Ed un tal giudeo, la lode non è dagli uomini, ma da Dio. Cos'è un giudeo? Uno spirito, un cristiano riempito dallo Spirito Santo. So che sei qua giù, dopo quell'epoca di santificazione, che dice di avere lo Spirito Santo, ma l'ha detto lui, non io. Dissero che avevano lo Spirito Santo senza i segni che seguono, ma egli disse: sono mendaci. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, non potete farlo mentire. Oh, fratello, quello ti acceca da una parte all'altra, vedete? Oh, mai. Io farò, ecco, io riduco quei della sinagoga di Satana che si dicono essere giudei, che dicono di essere cristiani riempiti di spirito, dicono la sinagoga, l'organizzazione, farò che quelli che dicono di avere lo Spirito Santo e tutti sono organizzati lassù, non hanno neanche la rivelazione, vedete, bene, dirò coloro che si dicono giudei, sono cristiani, e non sono, anzi mentono. In tale stato che farò, verranno e si inchineranno davanti ai tuoi piedi e conosceranno che io t'ho amato. Proprio qui potremmo proprio farmi cominciare il messaggio del mattino. È la Vergine addormentata proprio là, vedete? Potete vederla? Quando è successo? Al tempo della fine. Oh, quando si uscirono. Ecco, vedete, erano giustificati per fede. Santificati tramite il messaggio di Lutero, santificati attraverso questo punto, ma mancano la porta aperta. Lo vedete? Giustificati per fede tramite Lutero, santificati tramite l'epoca di Wesley. Molti di quei cari nazareni, pellegrini a santità, metodisti di Wesley e così via, tutti loro vivono una buona vita pura, santificata, e pensano di avere lo Spirito Santo. E sentono un tizio parlare in lingua o cosa del genere, lo derideranno, lo prenderanno in giro e diranno che è dal diavolo. Fratello, hai suggellato la tua condanna quando l'hai fatto. Hai bestemmiato lo Spirito Santo, che è imperdonabile. Ebbene, dite, siamo membri della prima chiesa, non mi importa di quante chiese siete membri. Non ha niente a che fare con la parola di Dio e non togliere né aggiungere, è giusto. Sinagoghe di Satana. Spero di non ferirvi, io detesto proprio parlare così, ma c'è qualcosa dentro di me che mi spinge a farlo, non so perché lo faccio. Sapete che non mi piace farlo, mi sento proprio terribilmente quando lo dico, ma non di meno devo dirlo, c'è qualcosa all'interno che me lo fa dire. Ho sempre detestato ferire le donne, io mi sento così, una donna può piangere, mi sento proprio terribile, io detesto proprio ferire le donne, ma c'è qualcosa all'interno che me lo fa fare, vedete? Una donna immorale, oh ragazzi, non riesco proprio a sopportarla, perché c'è qualcosa all'interno che me lo fa fare. Lo Spirito Santo, e guardo qua giù nella parola e penso, Signore, se mi sbaglio, mostramelo, non lasciarmelo fare solo per proseguire così la gente, non farò, amo le persone, tu sai che le amo, non lasciare che ferisca nessuno, Dio, tu sai che non vorrei farlo, ma lo Spirito Santo si erge e dice, rimani su quella parola, rimani là, rimani proprio in quel punto su quella parola, e dico, sì, Signore, se ciò, sei il mio migliore amico, sei l'unico che, sei il mio vero amico che farà, l'unico che mi aiuterà quando questa vita svanirà, così resterò proprio con te allora, Signore. E ecco che arrivo, non intendo ferire, per favore non comprendetemi male quando ferisco quelle organizzazioni e altro, molto prima di sapere qualcosa in merito, per tutta la vita ho colpito ciò, non l'ho mai creduto, ecco perché non mi sarei fatto coinvolgere in ciò. Ebbene, ringrazio Dio per avermi tenuto lontano da ciò. Ecco, io riduco quei della sinagoga di Satana che si dicono essere riempiti di spirito e non sono, anzi, mentono, e io farò che verranno, si inchineranno davanti ai tuoi piedi. Non ricordate le vergini addormentate quando si è risvegliata? Non ricordate come fu chiamata? Ce ne furono 10 che andarono a incontrare lo sposo, così 5 erano avvedute, avevano olio nella loro lampada. Quanti sanno che significa l'olio nella Bibbia? Spirito. Ora, uno non potrebbe dire, non siete giustificate, non sono, erano tutte santificate, tutte loro, tutte santificate, ma 5 erano abbastanza avvedute da avere la sapienza e la rivelazione da raggiungere quella porta, vedete, per essere riempite con lo Spirito, avevano olio nelle loro lampade, le altre non avevano olio. E quando furono svegliate, ebbene eccole arrivare da loro, dissero, oh, dateci un po' del vostro Spirito Santo, l'olio, datecene un po'. Dissero, mi dispiace sorella, ne ho appena abbastanza per me, di certo non ne ho di riserva. Quindi, e mentre disse, andate a pregare, e mentre erano andate a ottenerne un po', lo sposo venne. Ed esse entrarono nella cena delle nozze. E quelle furono lasciate fuori dove attraverseranno il periodo della tribolazione lì. Osservate proprio fra poco un altro paio di versetti e vedrete che entreranno proprio nel periodo della tribolazione, vedete? Ora le addormentate, lo prenderemo il mattino, sì, credo che sarebbe un po' meglio se aspettassimo quello perché stiamo arrivando qua giù, ora proprio quasi in tempo di concludere, bene. Ora vediamo, ecco, io farò, trovarono che mentivano, che non avevano lo Spirito Santo. È solo una cosetta qui, per favore, mentre siamo tutti insieme. Giuda Iscariota, come ho detto ieri sera, era il figlio della perdizione. La Bibbia ha detto, egli nacque figlio della perdizione. Allora quando egli è Gesù Cristo, nacque figlio di Dio. Allora Dio visse in Cristo, è giusto? E Satana visse in Giuda. Se egli era il figlio di Dio, nato il figlio di Dio incarnato, allora Satana nacque figlio di perdizione, era l'incarnato figlio di perdizione. Satana, il diavolo. Ora, se notate, si unì a Gesù e diventò uno di loro. Vedete, ora il motivo per cui lo fece, per portare quell'inganno, affinché potesse entrare in questo giorno nella Chiesa. Ora Gesù disse, quelle sinagoghe sono di Satana. Oh, mai. Ha colpito? Sono sinagoghe di Satana. È Giuda che pretende di essere cristiano. Qual era la cosa principale di Giuda? Era il denaro. La cosa a cui tirano molte di queste cose oggi è il denaro. Guardate l'Assemblea di Dio, stanno costruendo un edificio da 6 milioni di dollari e insegnano, il Signore verrà subito. Oh, le bombe sono negli hangar per farci esplodere e costruire un edificio da 6 milioni di dollari. Oh, ma è bene, ricca, ha bisogno, ormai la prenderemo domani sera, se piace al Signore. Ora notate qui, oh, guardate come le chiese sono grandi, queste grandi organizzazioni, mettono in comune i loro soldi e oh, misericordia, diventano proprio multimiliardari e hanno anche sovvenzioni, associazioni di prestiti fra loro e ogni cosa, prestano denaro e altro, le chiese. Fratello, quello non mi suona apostolico. Pietro disse, argento e oro non ne ho, ma ciò che ho, datemi quello e prendete tutto il vostro denaro. È così, argento e oro non ne ho, ma ciò che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, ecco ciò che aveva, la rivelazione di ciò. Te lo do, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Bene. Ora scopriamo qui che erano sinagoghe di Satana. Ora, come potevano esserlo? Ora Giuda, quando venne, ora, guardate, proprio quasi nel momento in cui Gesù venne sulla scena, Giuda venne sulla scena. Lo notate? Ma proprio quasi nel momento in cui Gesù lasciò la scena, Giuda lasciò la scena. Proprio quasi nel momento in cui lo Spirito Santo è tornato di nuovo sulla scena, Giuda è tornato sulla scena. Spirito dell'Anticristo, per operare anche i figli della disobbedienza, non danno ascolto alla Bibbia, ma danno ascolto alla denominazione, vedete? E hanno fatto loro una sinagoga, e Gesù qui disse, è la sinagoga di Satana. Dove? Erano proprio in fondo in quest'epoca qui. Come era iniziata qui in passato? Tramite l'organizzazione, quella è la stessa cosa che ha fatto qua giù, una sinagoga di Satana. Avete capito? La sinagoga di Satana. E gli disse, che dice di essere riempita di spirito. Ora, come potevano dirlo? Giuda, quando era qui sulla terra, incontrò Gesù, fece una confessione dell'essere un credente in Gesù e diventò il tesoriere, portando tutto il denaro. È così? Lo sapete tutti. Ora, se credete a Gesù Cristo, accettò falsamente la giustificazione. È giusto? In Romani 5:1, essendo quindi giustificati per fede, così, bene. E poi, un'altra cosa, in San Giovanni 17:17, Gesù li santificò tramite la verità e gli disse, la tua parola è la verità, ed egli era la parola. E diede loro potere contro spiriti immondi per uscire e tenere servizi di guarigione, scacciare diavoli e fare ogni genere di miracoli. E quando tornarono, Giuda con loro, ora osservate, Nazareni, metodisti di Wesley, tornarono gioendo ed essendo estremamente felici, lodando Dio e acclamando perché i diavoli erano sottomessi a loro. E Gesù disse, non gioite perché i diavoli vi sono sottomessi, ma gioite perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. E ricordate, Giuda era uno di loro. Vedete, poteva sedurre la Chiesa proprio fino a quello. Operò fianco a fianco in quelle linee di condotta, sapete, ma quando si arrivò alla Pentecoste, mostrò i suoi colori. Esattamente ciò che ha fatto nella primitiva, nella Chiesa metodista, e ciò che ha fatto nella Chiesa luterana, ciò che fece nella Chiesa nazarena, e le Chiese di Dio e le altre sono arrivate proprio fino alla santificazione, quando si giunge al battesimo dello Spirito Santo, parlare in lingua e avere segni prodigi, lo condannarono. Per voi arriveranno alla linea della guarigione divina, certo, anche Giuda lo fece, vedete, ma quando ci sono molte guarigioni divine, sono per strada, oggi fratello stanno in piedi due ore e dicono i vostri raccolti saranno arsi se non darete loro $50 a sera a testa e tutto quel genere di cose, quello è il diavolo, lo è di certo, credo una guarigione divina con tutto il mio cuore, ma quella roba è dal diavolo, assolutamente è dal diavolo, non importa quanto facciate o quant'altro, anche Giuda poteva scacciare diavoli, Gesù disse molti verranno a me in quel giorno, diranno Signore, Signore, non ho scacciato diavoli nel tuo nome, ho fatto potenti opere, disse se l'avete fatto non ho se niente, dipartitevi da me operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti, certo, oh fratello, stretta è la porta, è angusta la via, e pochi saranno quelli che la troveranno, parliamo di questi pochi, perché siamo nell'ultima epoca dove devono essere solo pochi. Ricevetelo, per favore, fratelli miei. Non pensate che stia qui. Preferirei, se fosse per me, potrei compromettermi con me stesso e dire prendiamo le assemblee di Dio, qualche movimento, uniamoci proprio a loro, proseguiamo con loro, ma, oh, fratello, guai a me se lo facessi! Guai a me! So di meglio di quello. Dio mi manderebbe all'inferno per fare una cosa simile. Sì, Signore. Se ho alcuni, devo suggellare la mia testimonianza con la mia vita, dovrò proprio suggellarla, è tutto. Perché c'è qualcosa in me, non potrei più fare questo per niente al mondo. So che questa è la verità e devo restare con ciò che è la verità. E la Bibbia la sostiene. L'organizzazione è contro di essa, ma la Bibbia dice che è giusta. Che ogni parola d'uomo sia menzogna e la sua sia vera. Quella è la verità, eccola. Rimanete proprio con quella. Riduco quei la sinagoga di Satana, bene? E conosceranno, verranno i tuoi piedi e conosceranno che io ho amato te. Perciò che tu hai guardato le parole della mia pazienza, io altresì ti guarderò nell'ora della tentazione. Osservate ora, per mostrare che questa di cui sto parlando non è l'epoca metodista, tuttavia è la sovrapposizione, guardate. Siete pronti ad ascoltare? Tutti? Ascoltate attentamente ora. Perciò che tu hai guardato la parola della mia pazienza, io altresì ti guarderò quel piccolo rimanente, dall'ora della tentazione, quando la Chiesa arriverà al punto in cui dovrai entrare in questa organizzazione o essere, dovrai averlo, fratello, ecco tutto. O sarai organizzato, prenderai il marchio della bestia, o prenderai, o lo organizzerete o entrerete nella denominazione che effettivamente sta arrivando il marchio della bestia, perché è un boicottaggio, vedete. Verrà sopra, che verrà sopra tutto il mondo per far prova di coloro che abitano sopra la terra. Ecco, io vengo in breve. Ritieni ciò che tu hai, a ciò che niuno ti tolga la tua corona. Ora, questa grande tentazione, l'ora della tentazione che verrà per provare tutto il mondo, entra nella tribolazione, proprio fra pochi minuti lo vedremo, entra nella tribolazione, e la tribolazione non è giunta nei giorni di Wesley. Allora, in che epoca siamo? Cos'è questa porta posta davanti? È fra Wesley e il... Dov'è diretta ora la Chiesa? È già dentro nell'epoca di Laodicea. Ma questo piccolo punto proprio qui dentro, negli ultimi 35-40 anni, è stata una porta aperta, posta proprio davanti alle persone per entrare, e Dio prenderà il rimanente e lo suggellerà, ed entreremo in una tiepidezza che egli disputerà dalla sua bocca, l'opera sarà abbreviata, la Chiesa salirà, ed ecco arrivare l'Anticristo che entra per la distruzione. Proprio perfetto, si è data proprio attorno all'intera Bibbia. Bene, ora... Ed ecco anche l'apparizione della Vergine addormentata. Qui dimostra che l'ultima delle epoche della Chiesa si sposterà verso la prima parte di Pentecoste, perché entreranno nella grande tribolazione che verrà nel, che non è giunta nell'epoca di Wesley. Undicesimo versetto. Bene, una corona di vita. L'undicesimo versetto ha detto, ecco, io vengo in breve. Cosa? Velocemente dopo questo, ora, vedete? Ecco, io ritieni ciò che hai, tieniti a ciò. A ciò che niuno ti tolga la tua corona. Cos'è una corona? Cos'è una corona? È una corona, significa che tu hai un dominio. Sei un re. Se sei incoronato, vedete? E noi siamo figli di Dio quando siamo incoronati con la vita eterna e il nostro dominio è la terra. Vi rende sacerdoti e re presso Dio, è giusto? Quindi eccovi, e nella Nuova Gerusalemme, come i re della terra, portano persino la loro gloria là nella città. Oh, è meraviglioso. Cioè, se volete prendere quello, vedete proprio come splendere, come stelle, corone. E Daniele 12:3 ne dà una grandissima descrizione, se volete annotarlo. Forse avremo tempo per pochi minuti per prenderlo. Prendiamo Daniele, ciò che dice qui nel 12 capitolo di Daniele. Bene, iniziamo dall'inizio, 12 capitolo. Ora in quel tempo si leverà Michael, vedete, oh, sapete chi è questo? Si leverà quel grande principe che sta per i figlioli del tuo popolo, e vi sarà un tempo di distretta. Cos'è appena dopo questo? Tribolazione. Qual non fu già mai, da che questo popolo è fatto stato nazione fino a quel tempo, ed in quel tempo d'infra il tuo popolo sarà salvato chiunque si troverà scritto nel libro. E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà, e gli uni a vita eterna, la corona, e gli altri a vituperi e ad infamia eterna. E gli intendenti risplenderanno come lo splendor della distesa, e quelli che avranno giustificati molti saranno come le stelle in sempiterno. Oh, fratello, ecco la tua corona, quella gloriosa corona di vita eterna. Una corona di vita eterna. Decimo versetto, proprio velocemente, prima di noi. Penso che andremo qui dopo quell'ora. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio dell'Iddio mio. Ora lo esamineremo molto velocemente, perché sono già in ritardo di 5 minuti. Ma potete dormire un po' di più al mattino, non è così? Mamma, lascialo dormire. Tutti svegli bene, ma papà fa più fatica a alzarsi. Ma lascialo proprio dormire solo un po'. Esci molto silenziosamente, prepara il caffè, qualsiasi cosa faccia, e sarà di buon umore. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio dell'Iddio mio. Oh, prendiamolo proprio parola per parola, solo per un minuto. Sarete pazienti con me quel tanto, solo per poco? So che fa caldo, sapete? Fa caldo anche quassù. Ma vediamo, io lo farò una... Colui che vince, io lo farò una colonna nel tempio dell'Iddio mio. Colonna. Una colonna ha un fondamento. fondamento nel tempio della, della casa, la casa di Dio, il tempio dell'Idio mio o la casa dell'Idio mio, è una colonna, il fondamento. Questi sono coloro che hanno preso la parola, che hanno udito nel versetto 8 e sono tornati al fondamento. Ora, prendiamo Efesini 2,19. Nella chiesa di Efeso. Sapete, dovete tornare a Efeso, quello fu il principio, è giusto? Bene, torniamo ad Efeso, dove era Paolo, la chiesa che lui fondò, e vediamo ora dove ci troviamo. Bene, la chiesa di Efeso. Torniamo ora e vediamo qual è questo fondamento là in passato, e vediamo cosa disse Paolo in merito al fondamento in passato, in quella prima epoca della chiesa là. Ora sta parlando agli Efesini. Voi dunque non siete più forestieri né avvenitici, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo edificati sopra il fondamento degli luterano o del battista. Ora, aspettate, l'ho confuso, non è così? Ma essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone. Tutto entrò dalla porta. Gesù è colui che vince. Lo renderò una colonna. In altre parole, parte del fondamento. Cosa gli darò? Metterò in lui la dottrina degli apostoli e dei profeti dal principio e gli darò la rivelazione. Cosa dissero di lui i profeti? Egli è consolatore, principe di pace, Dio forte, padre dell'eternità. Ecco cosa dissero. I profeti, gli apostoli, e colui che vince tutte queste sinagoghe di Satana si manterrà libero e guarderà dritto la porta. Io lo renderò una colonna, lo porrò di nuovo nel fondamento della mia parola, nella casa del mio Dio. Oh, mai! Lo porrò proprio là, in quella colonna, nel fondamento, dove rimarrà proprio nella parola. Amen. Mi piace quello, fratello. È buono. Potrei agire in modo strano io, ma mi sento bene. Bene, lo farò una. Colui che vince lo renderò una colonna nel tempio dell'Iddio mio, ed egli non uscirà mai più fuori. Cos'è quello? Se è una colonna, non uscirà più. Egli è la sposa. È così. Come aveva all'epoca di Efeso, come Paolo insegnò loro negli Atti. Ora aspettate un minuto, se sarete una colonna, avevo qui un'altra scrittura che volevo portarvi prima di arrivare alla sposa. Ora, se sarà una colonna, tornerete ad Efeso, tornerete all'epoca in cui era Paolo, e Paolo, l'angelo di Efeso, che era il principio della Chiesa, il fondamento, insegnò loro, se sono stati battezzati in qualche altro modo oltre al nome di Gesù Cristo, devono essere ribattezzati. È così, Atti 9 o 5, 19, 19, 5 piuttosto. In Galati 1, 8 disse, se un angelo insegnasse qualcos'altro, sia anatema. Essi erano anche la sposa che era nel Tempio. Ora andiamo in Apocalisse, il settimo capitolo. Vediamo se erano la sposa. Settimo capitolo di Apocalisse. Ora potrei, qui prendiamo il rimanente di Israele, 144.000 e così via, ma lasciate che saltiamo questo solo per un poco e scendiamo qui verso il dodicesimo versetto. Dite, là c'è una riunione pentecostale, queste sono persone che erano, vediamo, ebbene, inizieremo qui al nono versetto perché il primo è per Israele e c'erano i 144.000 segnati a cui arriveremo domani. E dopo questi io vidi ed ecco una turba grande la quale ognuno poteva annoverare. Ora ricordate, dal 4 all'8 è Israele, che erano gli eunuchi della guardia del Tempio, vedete? Ci entreremo il mattino, si piace, Signore, ora egli là suggella tutte le 12 tribù, nella tribù di Giudi ne suggellò, segnò 12, Ruben ne segnò 12, di Gad ne segnò 12, Levi, Zabulon e Beniamino, 12. E quante tribù di Israele ci sono? 12. Ebbene, cosa fa 12 per 12? 144.000. Ed erano tutti figli di Israele, Giovanni li conosceva tutti, era un giudeo. Dopo queste, una turba grande la quale niuno poteva annoverare. Ecco venire il gentile. Di tutte le nazioni, nazioni, tribù, lingue, i quali stavano in piedi davanti a Dio e l'agnello, vestiti di stole bianche e avevano delle palme nella mano. Sono quelle povere creature là dietro che morirono, i leoni e divorarono, e tutto il resto è per questo Vangelo dello Spirito Santo che continua a gocciolare sangue. Migliaia di migliaia di piccoli bambini con le teste sbattute per strada e tutto il resto, eccoli là, con tuniche bianche e palme nella loro mano. Oh, mai. E gridavano con gran voce, dicendo: la salute appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sopra il trono e all'agnello. Salute all'Iddio nostro, che siede sopra il trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono, e da vecchi e a quattro animali si gettarono sulle loro davanti al trono e adorarono il Dio. Ascoltate, se non pensate sia una riunione pentecostale, dicendo Amen, benedizioni, gloria, sapienza, le grazie, onore, potenza, forza appartengono all'Iddio nostro nei secoli dei secoli, Amen. Sembra che abbiano avuto un raduno, non è così? Uno dei vecchi che mi fece molto, mi chiese, oppure mi disse: chi sono costoro che sono vestiti di stole bianche e dove sono venuti? Ora sei un giudeo, conosci tutte le 12 tribù. Ora chi sono questi? Da dove erano venuti? Hanno indosso tuniche bianche, da dove erano venuti? Non la tribù di Beniamino e gli altri. Chi sono questi? E Giovanni era così, io gli dissi: Signor mio, tu lo sai. Mi ha sorpreso io, vedete. Ed egli mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla gran tribolazione ed hanno lavate le loro stole e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello, perché perciò sono davanti al trono di Dio dentro la casa e gli servono giorno e notte nel Tempio. E colui che siede sopra il trono tenderà sopra loro il suo padiglione. Sembra che siano stati affamati per un po', non è così? Non avranno più fame, gloria, né sete, e non cadrà più sopra loro né sole né arsura alcuna. Perciò che l'agnello che è in mezzo del trono li pasturerà e guiderà alle vive fonti delle acque, e il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Eccolo, ecco la sposa. Oh, mai. Quanto meraviglioso. La sposa, vediamo cosa gli disse qui ora, così saremo certi di non mancarlo. Ora, il 12esimo: colui che vince sarà una colonna nel tempio del Dio mio e non uscirà mai più fuori. La sposa starà là con lo sposo. Oh. Oh, se potessimo avere tempo per prendere ciò che ho, è là per il libro in Apocalisse, disse: tutti i re della terra portarono il loro onore in essa, come in simbolo la tribù di Levi, tutti gli altri li pagavano decime, vedete, da una luna all'altra, un giorno sabbatico all'altro, salivano ad adorare, che giorno sarà? Bene. E io, vediamo, non uscirà più. Bene. Una colonna nel tempio dell'Iddio mio e scriverò su lui il nome dell'Iddio mio. Ora, qual è il nome di Dio? Gesù. Se volete annotare questo, stiamo facendo un po' tardi. Gesù, Efesini 3:15, disse: in cielo e in terra tutto è nominato Gesù. Vedete? Bene. Bene. Ora. Bene, è il nome della città dell'Iddio mio, che è la Nuova Gerusalemme, la quale scende dal cielo da presso l'Iddio mio. Porrò su di lui. Oh, se vedete, è tutto lo stesso nome, dovreste averlo già afferrato, vedete? Vedete? Porrò su di lui il nome della città dell'Iddio mio. La città, prosegue, dice che è la Nuova Gerusalemme. Vedete? La Nuova Gerusalemme, porrò su lui la Nuova Gerusalemme. Ora, la sposa o la chiesa è la Nuova Gerusalemme. Quanti lo sanno? La chiesa stessa è la Nuova Gerusalemme. Lo credete? Dimostriamolo proprio. Apocalisse 21, penso sia. Ciò che voglio in quel punto, bene, guardiamo indietro così possiamo mostrarlo. La Bibbia disse: provate ogni cosa, vedete, ora Apocalisse 21. Oh, ascoltate questo proprio, questo, ascoltate questo. Volete vedere cos'è questa sua nuova città, il nome di Dio? Poi vidi nuovi cieli e nuova terra, perciò che il primo cielo e la prima terra erano passati. e il mare non era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la Nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso a Dio, a concia come una sposa adorna per il suo sposo. La nuova chiesa è la chiesa gentile, la sposa. La sposa è una gentile e la gentile ha il suo nome. Egli prese un popolo gentile per amore del suo nome, lo credete? Se non lo credete, voltate in Atti 15,14 e scopritelo. Atti 15,14. Se volete voltare a questo solo un secondo e noi, allora voi, Atti 15 capitolo, 14 versetto, credo lo troveremo. Ora, siamo proprio quasi pronti a concludere. Atti 15 e 14 versetto. E dopo che essi si furono taciuti, Giacomo prese a dire: fratelli, ascoltatemi. Simeone ha narrato come Dio ha primeramente visitato i gentili per di quelli prendere un popolo per il suo nome. Eccola. Oh. Ora, penso questo abbia preso quasi proprio l'ultima parte di ciò. Ed ora concluderemo dicendo che questo è Lui, e scriverò sopra Lui il nome dell'Iddio mio e il nome della città dell'Iddio mio, che è tutto lo stesso, Gesù, 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 e la sposa è sposata a Gesù, che la rende la Signora Gesù, e così via, vedete. Ci sono delle donne davvero per bene in questo edificio stasera, davvero per bene, ma ce n'è una di esse che è mia, e porta il mio nome. Spero l'abbiate afferrato. Amen. Lei porta il mio nome, così farà la sua sposa. Bene. Io scriverò sopra lui il nome dell'Iddio mio, della Nuova Gerusalemme, la quale scende, o la città dell'Iddio mio, della Nuova Gerusalemme, la quale scende da Dio, dal cielo, da presso l'Iddio mio, e il mio nuovo nome. Farei meglio lasciarlo stare, non è così? Bene, notate, dice lui, singolare. Ora, se tornerete in Apocalisse 2,17, solo un minuto, solo per rivederlo, solo un secondo. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò a mangiare della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e in su quella pietruzza un nuovo nome scritto, il quale niuno conosce se non colui che lo riceve. Non lo amate? Non è egli meraviglioso? Io l'amo perché per primo mi amò, e questo la mia salvezza alla croce. Sapete, amo cantare nello spirito dopo una riunione dove c'è questo sferzare, ogni cosa, a voi no? Oh, amo entrare nello spirito, allora, la parola, vedete, la parola è scesa ora, adesso l'unica cosa che le serve è dell'umidità, vedete, delle lodi, allora si inizia a crescere, vedete, oh, non lo amate, alziamo le mani e cantiamo. Io l'amo, io l'amo perché per primo mi amò, e a questo la mia salvezza alla croce del Calvario. Chiniamo i capi, diciamo: Padre, ti amiamo, oh, quanto ti amiamo. Ti ringraziamo proprio così tanto, Signore. Oh, i nostri poveri cuori umani non possono esprimere ciò che sentiamo dentro di noi, per come Tu ci hai lavati nel Tuo stesso sangue. Eravamo estranei, Signore, noi amavamo le cose del mondo ed eravamo tutti insudiciati là fuori nelle cose del mondo, e Tu sei sceso per la Tua grazia e hai allungato le Tue preziose sante mani nel sudiciume del peccato in cui eravamo noi, e ci hai raccolti, scelti, lavati, ripuliti, messo in noi uno spirito nuovo e hai posto il nostro affetto sulle cose di lassù. Come Ti amiamo, Signore, in quest'epoca sedotta, in cui non c'è nient'altro al mondo rimasto per noi, Signore. Non è rimasto niente per il mondo, è al tempo della fine. Vediamo tramite la Bibbia ogni epoca è passata. Ora siamo alla fine, si conclude velocemente. Non passerà molto che Gesù verrà. Oh Dio, infiamma i nostri cuori. Non farci restare fermi. Penso, cosa farebbe il gran San Paolo se fosse qui stasera e vedesse le cose come sono? Come lui, quell'uomo, lo metterebbero in prigione prima dell'alba? Sarebbe qua fuori a dire alle persone di prepararsi per la venuta del Signore. In quest'ora, Signore, ci sono molti malati perché ci sono qui fazzoletti e richieste poste qui. Prego che Tu guarisca ognuno di loro, Padre. Sappiamo che è parte del Tuo ministero, che hai dimostrato infallibilmente essere la verità. I segni accompagnano il credente. Dal corpo di Paolo presero fazzoletti e grembiuli e li mandarono ai malati. E spiriti impuri uscivano da loro e venivano guariti, perché le persone credevano nel Dio vivente. Concedilo ancora stasera, Padre, mentre li affido a Te, tramite Gesù Cristo. Ed ora, Signore, prego che Tu prenda le nostre anime nella Tua mano. Lavaci, stiraci, perché essa disse che Tu stavi venendo per una chiesa senza macchia né ruga. Lascia che il ferro caldo dello Spirito Santo tolga proprio ogni ruga da noi, premendo, e siamo in sospeso pronti per la venuta del Figlio dell'uomo. Ora, Padre, preghiamo che le Tue benedizioni riposino su di noi. Adora con noi, Padre, Ti adoriamo. Stasera siamo in piedi e diamo a Te i nostri cuori.